Cari amiche, cari amici, bentornati al podcast di GameLoop, il podcast sullo sviluppo di videogiochi a 360 gradi. Sono Bruno Barbera, con me c'è Angelo Angelo, ciao Angelo.
Ciao ragazzi, bentornati al podcast di GameLoop.
Bentornati, Gianluca De Giallo.
Ciao.
Ciao, e ci torniamo a trovare il mitico Giulio.
Ciao a tutti.
Ciao Giulio. Perché c'è Giulio? Perché stasera parliamo di Code Motion. Torna la Code Motion, Code Motion Roma 2019. Con noi abbiamo un sacco di ospiti che vi andrò a presentare molto velocemente. Poi parleremo prima dei loro giochi e poi parleremo dei talk da Code Motion. Così veloce, perché siamo tanti, non possiamo perdere tempo, vaffanculo. Quindi, innanzitutto Fabrizio di Shibi Free, che ha portato Shibi Free a Code Motion. Ciao Fabrizio.
Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera. E, il tuo nick è Matsutak Game, ma Matsutak è anche il nome tipo della software house? O...
Sì, sì, anche del mio gatto.
Tutto quanto. Quindi Matsutak, cercate Shibi Free. Dopo parleremo di Shibi Free. Poi c'è PA Evolution con Simone Di Fresco e Pasquale Monterisi. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi. E Christopher Sacchi, ciao Christopher.
Ciao.
Ciao. Giorgio Pomettini, ciao Giorgio.
Bella.
Bella a te. Ivan Preziosi, ciao Ivan.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Con i suoi tempi duri. E Diego Sacchetti, ciao Diego.
Ciao a tutti.
Manca Tommaso Bonani di Okunoka, che non è potuto, non siamo riusciti ad accordarci in tempo, però lo salutiamo, ciao Tommaso. E niente, quindi Code Motion 2019, prima prepuntata si stava parlando del fatto che si mangia benissimo, quindi ve lo consigliamo, anche se avete un angurino, passate là che vi trovate bene, vero Giulio?
No, assolutamente no, i pranzi facevano cagare, sia quelli
del... Ma sei entrato pure gratis, ti stai pure lamentando?
Mo che guarda, mi lamento pure che avevo, perché praticamente c'era la divisione.
Salutiamo
in casa.
Andrea, no? Ferlito, organizzatore del Code Motion.
Grande Andrea!
Ha vinto il premio come miglior evento a D-Stars, quindi grande premiazione. E niente, prima di iniziare col giro dei giochi, diamo un paio di riferimenti. GameLoop lo trovate su gameloop.it, trovate il blog, ormai pubblichiamo poco causa motivi tecnici, però pubblichiamo tutte le puntate di podcast, quindi li trovate tutti là. E ci trovate su Discord, il Discord lo trovate linkato su gameloop.it, c'è a destra c'è il widget, mi raccomando cliccate su connetti, vi connette e entrate, salutate, dite sono arrivato qui dal podcast, perché poi la prima domanda arriva subito, Angelo, appena entro uno, da dove sei arrivato su sto posto server? E voi avete già questa risposta. Che più? Vabbè, puntata scorsa abbiamo parlato di GDC, quindi la sentirete, potreste averla già sentita se ci state ascoltando il podcast, ma se ci state ascoltando in diretta la sentirete tra due settimane per gli strani magheggi temporali delle pubblicazioni di podcast. E che più, Angelo, dobbiamo aggiungere qualcosa?
Ma mi sa che hai detto tutto. No, l'unica cosa è come del benvenuto che do alle nuove persone, no? In chat, esatto. Un po' per capire da dove, no? Il referral, sì. Come sono arrivati qui e come possiamo migliorare la discoverability del server Discord. Solo queste.
Anche la discografia del server Discord.
Anche. Quello presto, un bel canale con la musica, un canale vocale con la musica, lo faremo.
Per le canzoni e karaoke serale con Angelo. E niente, allora direi iniziamo subito con Code Motion, evento dedicato allo sviluppo in generale, non solamente al game dev, però ogni volta c'è anche una sezione dedicata solamente ai giochi, vero Giulio?
Sì, è una tradizione da quando il Code Motion si chiamava ancora Java Days ed era solo a Roma, però devo dire che quest'anno, come mi confermano gli altri, la presenza del game dev era molto minuta, vero?
Sì.
Sì.
Mm-hmm. Chiedendo in giro, nessuno ha saputo dare un perché a questa cosa, però i giochi che esponevano appunto erano molti pochi, molti di meno rispetto per esempio al 2017, che è l'ultimo anno a cui sono andato.
Ma da un punto di vista di visitatori invece?
Punto di vista di visitatori è sempre strapieno. Lì il dipartimento di ingegneria... Com'è?
Visitatori che vanno lì per il game dev, dico.
Quelli è difficile capirne, insomma.
Cioè non ci stanno i soliti 40 tizi che girano tutte le fiere. Cioè,
non
tu
so.
Vai a al talk di Game Dev c'era gente?
C'erano, allora, guarda, la demografia della gente che seguiva i talk di Game Dev era principalmente costituita da gli studenti di Roma 3 di Ingegneria Informatica e gli studenti vari di Game Design di varie accademie romane. Ne ho incontrati un po', ne ho parlati con un po', comunque molti erano studenti. E su alcuni talk un po' più generali, tipo quello che parlava degli emulatori, c'erano anche sviluppatori completamente fuori dal game dev, magari nostalgici e gente interessata comunque al talk in generale. Però diciamo che popolazione game dev non ce n'era tanto. Rispecchiava diciamo l'intento del Codemotion, che l'80% è su sviluppo web, sviluppo diciamo tradizionale, chiamiamolo così.
Da quel che ho visto, comunque, la gente che è venuta al game dev ci è venuta solamente per sbaglio, perché lì c'era il banchetto della t-shirt proporzionale, perché comunque la stanza dedicata al game dev è stata infilata molto remotamente anche proprio all'interno della poetria della fiera stessa.
È da 3 anni che è così, comunque.
Infatti, sì, anche gli anni storico. Scorsi.
Ma io ricordo che poco prima avevamo, per esempio, eravamo vicini all'entrata, se vi ricordate, qualche anno prima.
Sì, da...
Eravamo meno progetti, però eravamo in un punto molto più centrale, in effetti c'era più movimento in quel caso. E sì, in effetti riconosco pure io che adesso, stando relegati in quel punto, c'è una situazione molto più tranquilla, diciamo. E non necessariamente però è negativa.
Sai che c'è Codemotion, comunque non è una manifestazione tanto di tipo consumer, dove c'è sta la gente che va a vedere, c'è un tipo di evento in cui ci stanno gli addetti ai lavori e poi magari ecco c'è qualcuno da stampa, cioè così, non è che
sì, infatti nella stanza specifico... è semplice riuscire a parlare in tranquilli,
pubblico generalista di videogiochi o comunque in generale, cioè sono tutti addetti ai lavori, perché comunque è un convegno.
Sì, infatti
l'entrata costa parecchio, è un tipo di evento diverso, insomma.
Va bene, insomma, quindi dopo questo inizio di ottimismo e di entusiasmo per il Codemotion, ma tra l'altro dove, cioè come struttura, che cos'è? Una fiera? Una... Io non ci sono mai stato e probabilmente mai ci starò per
motivi. Facoltà di Ingegneria dell'Università Roma 3.
Ah, ok, quindi all'interno dei locali dell'università.
Sì, non so se seguivi i primi anni della Game Jam a Roma. Se non mi sbaglio, la prima volta che l'ho fatta proprio a Roma 3 lì.
In realtà l'abbiamo fatta in quell'aula.
In quell'aula proprio, esatto, sì.
Io non vorrei che sia per quel motivo che stiamo lì con la parte di Game Dev, perché i primi anni la Jam si faceva lì dentro.
Sì, può darsi pure, chi lo sa.
Ci può essere.
Ok. Non so chi è che sta mangiando, buon appetito, però mi raccomando, push to talk. Niente, allora direi iniziamo con i giochi. Io in realtà ho fatto tutto sto diversivo perché mi sto vedendo il trailer di She Be Free di Fabrizio. È proprio, mi sono proprio pettinato a vedere il trailer perché è tutto friscioso, giapponese. Parlaci un po' del tuo gioco, Fabrizio.
Sì, allora, She Be Free è un gioco che è nato per Android. Da un'idea che avevo così da un po' di tempo, ho detto, sai, come, cioè, visto che a me piace l'anime giapponese, piace l'action adventure, volevo fare tipo una storia, un action, però con delle meccaniche alla Running Game, quindi con una storia che inizia e finisce, ovviamente sviluppata a capitoli perché l'ho sviluppato tutto da solo, quindi sia la musica, il gameplay, la grafica, la modellazione, tutto quanto one man show, e fatto così a capitoli, e ho detto vabbè, proviamo questa meccanica particolare che non c'è, perché comunque i running game diciamo generici sono dei running game che sono endless, quindi alla fine diciamo annoiano, no? Quindi invece magari inventare una meccanica che sia un running game, quindi tutto in movimento, che però in realtà sotto c'è una storia, no? Quindi con queste movenze action un po' anime style, per dare un po' la sensazione al giocatore di, diciamo, più che altro stare dentro un anime giapponese, con un gameplay che varia, quindi ogni capitolo praticamente il gameplay ti cambia e, che ne so, inizia che è un running game con delle meccaniche running game, ci sono delle boss fight, il secondo capitolo ti cambia, c'è la moto, quindi comincia a variare un po' il gameplay, poi diventano sempre con la moto, ti cambia ancora e diventano sparatutto in prima persona, per poi passare a un ulteriore capitolo dove prendi tipo dei guantoni e picchi gli avversari, poi incontri altri personaggi che devi liberare, quindi altri tra virgolette software che vanno liberati, e con quello che tu liberi ti aiuta, diciamo, a sconfiggere il boss successivo e così via, fino ad arrivare a delle, addirittura delle trasformazioni con le armature, dei combattimenti proprio stile giapponese con una sorta di tap smashing e così via, insomma, con delle boss fight sempre più elaborate e più grandi. Diciamo, questo è un po' il senso del gioco.
Senti, ma tu in questo gioco che cosa hai fatto? Grafica, sonoro, giocabilità?
Ho fatto tutto, ricordo. Tutto quanto.
Tutto tu hai fatto, dai, complimenti.
Sì, tutto fatto. Quando stavo, infatti lo stand che c'avevo io sembrava più uno stand di Romix, ecco, The Motion, perché c'avevo tutti gli artwork
infatti, che mi ero creato. Bravo anche a disegnare, hai fatto qualche studio artistici?
No, è tutto così, per passione. Sì. Poi ho mia moglie che è brava a disegnare, infatti poi ha fatto un artwork lì che mi aiuta nella disegnazione anime. E poi, diciamo, mi aiuta anche per i game concept, quindi facciamo il game concept con un altro anche amico che mi dà una mano con i disegni. La maggior parte poi li faccio io, li coloro, creiamo questi concept e poi li modello. Ovviamente una modellazione semplice la mia, perché, diciamo, le mie capacità si attestano su quelli standard, quindi ho dovuto fare poi una sorta di modellazione low poly, proprio perché, visto che nasce su Android, volevo raggiungere il maggior numero possibile di device. Infatti riesco a farlo girare pure sul tostapane.
È già uscito il gioco?
Allora, il gioco ce l'hai disponibile gratuitamente su Google Play e su itch.io, come Mauro corretto, e ci sono i primi 4 capitoli. Il gioco è per tutta la complessità del gioco sono 5 capitoli, quindi io sto sviluppando l'ultimo capitolo che metterà fine alla storia, insomma, di Dot, Brace e Comma, che sono i personaggi del videogioco.
Scusa, sono Dot, Comma e l'altra? O l'altro?
Brace, sono Brace, la punteggiatura.
Brace,
graffa. Okay. Sì, puntino, virgola e graffa. Adesso allora, tutti i riferimenti.
Riferimenti a?
Sì, a programmazione, web surf nel gioco. Vabbè, chi è del settore poi lo capisce, insomma.
E personaggi DLC saranno Tab e Space, immagino. E c'è Navi 17 che dice: ho una domanda per Bruno. È facile creare un gioco simile? Io non lo so, però chiediamo all'autore: è facile creare un gioco simile?
Beh, Free, beh, insomma, diciamo, non è proprio semplicissimo, però non è neanche impossibile. Quindi, se uno magari ha le idee chiare,
quanto tempo ci hai messo?
Un anno e 3 mesi circa. Considera che io lo faccio come secondo lavoro, questo, quindi lo faccio nei ritagli di tempo. Se magari c'hai più tempo per dedicarci, ci vuole di meno, sicuramente.
Ma prima di fare questo gioco avevi già fatto altre esperienze?
Sì, ho anche un altro gioco, sempre su Google Play, che si chiama Cylinder Warp, scritto Cylinder con 2 Y Warp.
Ah, ok.
E poi ho fatto anche altri piccoli videogiochi, traduzioni varie, lavorato pure un periodo per una piccola traduzione per la Nintendo. Comunque sono sempre stato un po' nel campo, diciamo, mi è sempre piaciuto più che altro da quando ero piccolo, quindi ho cominciato il Commodore 64.
Ah, quanti anni hai, per curiosità?
45.
Ah, ok, io 40, quindi ti seguo a ruota.
Esatto, ci capiamo.
Un po' sì, dai. Va bene. E Navi 17 invece ce n'è 19, quindi ancora devi fare di tutorial di Unity. E va bene, grazie Fabrizio. Qua scusate, devo avere sempre sotto lo schimino con i nomi perché non me ne ricordo nessuno. E niente, io passerei a Simone e Pasquale di PA Evolution. In realtà mi dicevano che per adesso c'è solo, diciamo, l'idea / design del gioco, giusto?
Sì, siamo, diciamo, in fase di prototipo, ma quello che i designer chiamano prototipo, non quello che i programmer chiamano prototipo. La storia del gioco, se posso molto brevemente, nasce molti anni fa in realtà. Per la breve, insomma, Hunter è un gioco geolocalizzato, però su base social, quindi PvP e non PvE, perché ovviamente quando uno parla di mobile geolocalizzato viene subito in mente Pokémon Go, Ingress e quel che stanno facendo con Harry Potter adesso, non ricordo. Però l'idea, il progetto di questo parte in realtà un anno prima credo che Pokémon Go fosse annunciato. Insomma, ce l'abbiamo avuto tutti l'idea da milioni di dollari, che poi è diventata famosa in multinazionale. In realtà sono contento del fatto che il progetto sia nato molto prima, perché poi ha dato validità a quest'idea, il successo di Poco e di altre cose simili. E nasce in realtà come un appunto prototipo da Envision e con un design document allegato per un progetto universitario. Mm-hmm. E fast forward di 4 anni e mi ritrovo adesso con Pasquale, che ho conosciuto solamente ultimamente appunto lavorando a PA Evolution, dove siamo stati assunti per portare, diciamo, un po' di innovation nel business di questa azienda che con i videogiochi ha assolutamente nulla a che fare. E tra queste varie cose ci hanno dato appunto il permesso di esplorare questo path di gaming per l'azienda. E insomma, niente, noi siamo andati a CodeMotion primariamente appunto con l'obiettivo di arruolare per così dire rimorchiare developer interessati a entrare in questo mondo, ed eccoci qua.
Avete trovato qualcuno?
Abbiamo avuto un centinaio di leads, sì. Il problema appunto è quello che abbiamo anche menzionato prima, che game dev in realtà non mi è sembrato avesse questa grandissima spotlight.
Ah, sì, c'era Andrea prima in chat, che è in chat Andrea Ferlito, organizzatore di CodeMotion, che diceva che non c'erano molti game dev, principalmente perché essendo che c'era la GDC nello stesso momento, molti erano GDC, quindi maledetti americani che ci togliete i game dev italiani, anche maledetti game dev italiani che ci tradite per il nemico plutocratico americano, quindi viva chi è stato in Italia a sostenere i videogiochi.
Andate
in America.
Assolutamente, perché guarda, se forse il prossimo anno ho la possibilità di stare al GDC con Hounder, mi sa che
ci tradite pure voi.
Sì, però guarda, non so se questa è una self-fulfilling prophecy, perché comunque anche in fase di allestimento, diciamo, coordinandoci con CodeMotion, c'era stata un po' questa impressione che non ci fosse una grandissima priorità su questo stand, diciamo. Cioè, noi abbiamo visto che comunque, non avendo appunto una demo giocabile, noi abbiamo puntato molto sul, passatemi il termine, sulle marchettate che fanno all'E3 quando non c'hanno un gioco che funziona e ti fanno quei bullshot alla Watch Dogs. Noi ovviamente non abbiamo fatto bullshots, anzi l'abbiamo tenuta molto in basso, però non avendo una demo giocabile l'abbiamo fatto molto sul ecco quel che sarà, ecco qual è il progetto, e abbiamo allestito un bel banchetto, abbiamo fatto tutto quanto il materiale intorno, eccetera. Però noi le misure e quello che serviva a sapere per poter allestire una cosa del genere ce l'abbiamo avute pochissimi giorni prima e abbiamo dovuto far tutto di corsa. Gli altri ragazzi, ho visto appunto, abbiamo parlato prima di CB3, che ha fatto un bel allestimento appunto con la sua art, con i suoi gadget, però anche notato agli altri, nulla a togliere assolutamente, perché avessi potuto anch'io sarei andato più di sostanza che di allestimento, però la gente giustamente è arrivata lì con uno schermo, un computer, l'ha appicciato sul banco proprio come si dice a Roma e basta, non c'è stato modo di poter comunque dare quel tocco in più che magari avrebbe fatto far pure bella figura a CodeMotion, no? Perché gli stand comunque la loro arte ce l'avevano, e invece noi a Game Dev ci siamo ritrovati lì con 2 giorni prima e ci dicevano: c'hai un banco 3x2, ecco un disegnino di 20 pixel per 50 che ti dice più o meno niente.
Ho capito. Pasquale, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che dice il tuo collega?
Ma guarda, sì, alla fine, tolte, diciamo, quello che è potuto essere una nota, diciamo, dove è sembrato che non fosse l'assoluta priorità nel videogioco, alla fine possiamo anche dire grazie al fatto che, per esempio, ci siamo ritrovati con un monitor che abbiamo trasportato dall'ufficio, che abbiamo scoperto una volta acceso che era rotto, insomma, ci hanno aiutato prestandoci uno schermo che era su una torretta, quindi era più di 2 metri in altezza, e quindi ci ha permesso, anzi, di avere, anziché uno schermo al tavolo, uno schermo sopraelevato. Quindi per questo anche possiamo secondo me ringraziare l'organizzazione, perché riconosco che fra talk, tante persone da gestire dal punto di vista della sicurezza, dove mettere gli stand, gestire a livello logistico sarà stato sicuramente un incubo, visto che hanno chiuso poi l'università. Quindi in fondo da una parte ci hanno perso, da una parte ci hanno guadagnato, e anche noi, perché ad esempio la prima cosa che cercavano le persone che venivano al nostro stand era: ok, ma dov'è un codice QR dove posso scaricare il gioco? E noi purtroppo l'anno prossimo forse. Quindi sì, è stato molto concept, facciamo vedere quello che vogliamo fare, neanche l'ambientazione definitiva, insomma.
Ok, tra l'altro, visto che Gameloop risaputamente è un luogo dove si riuniscono le menti più prestigiose a livello di game development mondiale, voi cercate qualche, cioè volete fare un appello, cercate qualche tipo di tipologia di developer in particolare, così magari se qualcuno è interessato vi contatta?
Guarda, a livello di necessità aziendale noi siamo orientati sullo C Sharp in generale, a prescindere da game dev o meno. In realtà il concept del gioco si può basare molto su 2D, quindi potremmo puntare, secondo me, a dover sviluppare in nativo, quindi in Swift e o Java su Android.
Ok, quindi servono 2D artist e sviluppatori C Sharp, Swift e Java, dicevi, scusa?
Sì, sì, 2D sì. Artist sta qui, attenzione.
Già, scusate, piccola gaffe su Gameloop, scusate tutti.
No. Allora, io ovviamente
manca capacity.
Sono principalmente il game designer, io nasco da user interface e user experience designer, però appunto questa è stata la mia prima avventura effettiva in game design. E comunque sì, il requisito fondamentale di Hounder è appunto, se avete capito il concetto, deve avere una player base che deve far paura, perché appunto non è in PvE ma in PvP, il che significa che non solo devi avere una lobby piena, ma la lobby è basata proprio sulla proximity fisica reale alla geocaching.
Sì, non puoi giocare da casa.
Quindi più che altro avremo bisogno di tutti gli influencer di questo mondo, anche magari gente che a noi ci fa storci un po' il naso, ma che deve purtroppo portare, cioè purtroppo deve portare una player base enorme, e quindi una mia stima, conoscendo il mondo di gaming e il business che c'è dietro, io immagino che 60-70% del budget di questo gioco sia poi il marketing, perché comunque parliamo appunto di una interface abbastanza snella, molto, molto improntata su un 2D, ci saranno gli elementi di AR, ma non niente di fantasmagorico, e anche se è qualcosa a livello di Pokémon Go, che è un'altra, che una cosa spiaccicata così sulla fotocamera, non è niente di che. E poi insomma sì, è geolocalizzazione, si tende al nativo appunto perché questa applicazione, come potete immaginare, succhierà la batteria dei device in una maniera devastante, quindi deve essere il più snello possibile, deve permettere più tempo di gioco possibile senza poi andare a rovinare l'esperienza generica dell'user stesso.
Avete pensato a fare un release molto molto locale, del tipo che scegliete, non so, Milano e puntate tutto il marketing solo su Milano?
L'idea,
eventi specifici, e poi
l'idea al momento è quella di fare un non tanto un release limitato quanto degli eventi prima dis generico, sia appunto localizzati, perché devi testare il logo, devi vedere, e anche il design finale dell'applicazione prevede quelli che per ora sono chiamati playground, che sarebbero delle zone in cui gli XP sono moltiplicati per attirare la gente in dei focolai, in modo che lì hai più probabilità di trovare dei giocatori e delle stanze di gioco. E il problema, ripeto, è che avendo bisogno di una player base enorme, se tu fai un release o un pre-release o una beta, eccetera, non hai quel boom del day one di download di persone che lo testano, e rischi di non farlo mai partire. Se dai gas poco poco all'inizio, anche se cerchi di farlo partire pesantemente lì, poi magari la curva iniziale nel posto che hai scelto per fare il release scende, e tempo che apri a tutti gli altri non basta. Secondo me c'è bisogno di uno tsunami iniziale gigantesco, quindi quella è proprio la parte tosta da sviluppare. Per fortuna c'ho Pasquale che fa marketing, insomma.
Sì, ma secondo me più che altro la principale minaccia in questo gioco non è tanto il problema della user base, quanto del fatto che Niantic a breve lancerà un gioco basato su Harry Potter. Quindi, conoscendo l'esperienza di Niantic su Pokémon Go e Ingress, non vorrei che lanceranno un gioco che di concept sia uguale, ma cambi solo l'ambientazione.
Va bene, io nel frattempo stavo vedendo che i bitcoin sono schizzati, quindi grandi bitcoin, e speriamo che schizzi anche, ovviamente, con i doppi sensi del caso, non li fate, Under. ovviamente in bocca al lupo. E
scusa, ma quante royalty ti devo dare per usare "speriamo che schizzi" come tagline gioco?
Ma va, ma guarda, io mi sto mantenendo. Però a proposito di nativo, io in questi giorni sto giocando ad Assassin's Creed 3, e a proposito di succhiare la batteria, ho appena finito di vedere Nymphomaniac, quindi è tutto in sincrono da un punto di vista di serendipità. E comunque c'era una domanda per Fabrizio, che ha parlato prima, fatta da Jomar, che diceva, leggo alla lettera: posso fare una domanda a Mazzutac Game? In caso magari più tardi, dopo aver dato giustamente spazio agli altri ospiti, ma no, la facciamo adesso. Perché CB Free mi risulta sia sempre stato free, oppure costato sicuramente tanto lavoro a quest'uomo? Hai mai pensato di monetizzarci sopra, Fabrizio, su questo gioco?
Diciamo che questo gioco, ho detto, è nato come un gioco, quindi una passione mia, e per vedere se riuscivo a fare e far vedere, insomma, questa idea che avevo in mente, se riuscivo a realizzarla. E è un progetto nato free, come dice il nome, CB Free, quindi no, per la monetizzazione non credo che voglia mai monetizzarci su questo gioco. Magari, ecco,
Merino ce lo puoi mettere, però dai.
Ma lo sai che io preferisco che le persone, insomma, ci si divertano e basta, almeno per questo tipo di gioco qua. Più che altro è un apripista, no? Pure per prendere esperienza e parlare anche come succede con questi eventi come Codemotion, con magari persone che nel game dev ci fanno proprio il lavoro, e ho avuto occasione anche con le persone che si trovano qui, con Diego e altri ragazzi, insomma, di vagliare le varie idee e prendere spunti. Quindi, diciamo, CB Free è un gioco che, diciamo, è solo un concept mio, che lo terrò sicuramente free, e mi sta facendo fare esperienza magari per un prossimo progetto che invece penserò forse di monetizzarci sopra, però vedrò, insomma. Però per CB Free no, non credo, non monetizzerò mai, insomma, questo gioco. A meno che non mi fanno delle donazioni, allora venga.
Quindi, ragazzi, fate le donazioni a CB Free, ma fate delle donazioni anche a GameLoop. Vi ricordo che abbiamo il Patreon, abbiamo PayPal. GameLoop non è gratis, i server costano sempre di più, arrivano bollette, riscossione crediti, malavita che dicono: ah, vi tagliamo tutti i file, eccetera eccetera. Quindi vedete voi che dovete fare, mettetemi una mano sul cuore, lato portafoglio, e vedete di contribuire al grande progetto di Game. Trovate ovviamente sempre tutto su gameloop.it, e mi raccomando, anche se finanziate Bezos, che ci comprate da Amazon, compratela attraverso il link di Gameloop, che ci potrebbe arrivare una commissione. Detto ciò, io passerei al gioco di Christopher Sacchi, che si chiama Bad Neighbors HRE, che è un gioco che è nato l'ultima Global Game Jam, immagino.
Sì, infatti sono parte di un team composto da Ivan stesso, che ha portato Hard Times, e Diego, che ha portato The Exorcist, e un assente in questo momento, ma Daniele Dionisi, che è stato programmatore anche per Okunoka. Quindi era una specie di supergruppo, come le rockstar, insomma. Anche se io ero il meno rockstar di tutti da questo punto di vista. No, comunque sì, è stato sviluppato all'ultima gem, e insomma è un party game in cui ci sono due giocatori che interpretano il ruolo di due vicini di casa, entrambi hacker, che si odiano al punto tale che cercano di craccare gli elettrodomestici dell'altro e anche di riparare quello che l'altro ha rotto nel frattempo, insomma. Quindi è un gioco che si basa anche un po' sulla velocità e sulla tattica, in questo senso.
E come io qua sto vedendo una schermata sul sito della Global Game Jam, vedo che ci sono tutti i prompt con i tasti dell'Xbox, del controller Xbox 360.
Sì, perché si gioca infatti con due controller, e nel gioco devi prendere il computer da un posto dall'ultimo piano. Questo, nel gioco ci sono due case, praticamente la schermata raffigura due case.
Sì, mi sembra, a vederlo così, mi sembra un po' Little Computer People,
esatto,
un po' Spy vs. Spy.
Esattamente, le stessi due giochi ho detto che tutti quanti ci dicono, e che io a mia volta dico, perché in effetti penso che da là veniamo tutti quanti, quindi anche se non l'abbiamo fatto direttamente. Come?
Siamo tutti vecchi qua, quindi, a parte Navi, cioè, diciamo,
abbastanza.
Anni. Vabbè, non so, io ho 29 anni, però mi sono tramandato. No, comunque, sì, quindi nel gioco poi prendi questo computer e lo usi per craccare gli elettrodomestici dell'altro. Quindi tu apri una schermata, ci sono diverse combinazioni che puoi eseguire e ogni combinazione è legata a un elettrodomestico specifico. Ogni volta che il tuo avversario ripara uno di questi oggetti, la combinazione diventa più lunga, quindi più difficile da memorizzare, perché non ce l'hai sempre su schermo, ma una volta che cominci a eseguirla, poi rimane soltanto il classico i classici asterischi che fai quando inizi a inserire una password, insomma, così da non farla vedere al tuo avversario, perché il gioco comunque è in split screen in un certo senso, quindi diciamo il giocatore, anche se comunque è abbastanza impegnato, quindi secondo me non avrebbe neanche la capacità di farlo, però non può sapere così che quale elettrodomestico gli stai per rompere.
Ho capito, va bene. Volete aggiungere qualcosa, Diego e Ivan, visto che avete partecipato anche voi alla realizzazione del gioco?
No, forse stiamo continuando a lavorare, che comunque abbiamo deciso di portarlo avanti e di realizzare una versione un po' più rifinita, diciamo, di quello che non è la versione della Game Jam, che era solo un prototipo, diciamo, fatto in quella maniera.
Va bene, Christopher, tu impressioni della CodeMotion in generale?
Questa era la seconda volta, però nell'arco di parecchio tempo, che partecipavo come espositore, in un certo senso, perché la prima volta è stata, se non mi sbaglio, nel 2012, dopo la prima Game Jam a cui ho partecipato, e mi ricordo pure io, infatti, come diceva prima Diego, che eravamo in un'altra parte del posto, che penso fosse a questo punto all'entrata, però davvero non mi ricordo, purtroppo. Però sì, è stato strano rivederlo dopo tanto tempo in quest'ottica, perché poi l'anno scorso sono comunque andato come speaker, però non sono stato quasi mai nell'area game dev. Invece quest'anno è stato l'esatto opposto. Sono stato tutto il tempo nell'area game dev e non ho visto praticamente quasi nessun talk, se non giusto quelli di Ivan, di Diego e un altro di McAllister. Quindi sì, a me piace, perché
mi sa comunque che come copertina di questo podcast metterò McAllister lui.
esatto, quella dei Simpson. come si chiama? No, a me piace comunque partecipare a questi eventi, perché sono comunque, questo nello specifico è anche un ritrovarsi tra amici, perché mo sono 7 anni che più o meno bazzico, dai, diciamo, attorno al gruppo di sviluppatori che gira a Roma, quindi è sempre bello. Infatti grazie ad Andrea che organizza questo evento.
Grazie Andrea, ringraziamo infatti, visto che prima tutte ste lamentele ingrati, che non siete altro. E va bene, allora...
aggiungo solo una cosa, giusto mi è venuto in mente. L'esortazione a chiunque voglia, non l'abbia ancora mai fatto, partecipate alle Game Jam, perché sono il modo migliore per imparare quando non sapete niente, o meglio, quando sapete anche poco, e capire quanto avete imparato se ritenete di sapere qualcosa. Perché per me è stata così quest'anno. Io, spesso abituato a lavorare da solo, sono l'unico giudice di me stesso, per cui trovarmi in una situazione del genere in cui sei in un team che devi fare le cose velocemente, che funzionino, eccetera, eccetera, mi ha fatto capire che sono più bravo di quanto pensassi. Non che sia, però, non sono certamente Carmack. Però.
Ma non esagerare, dai. Scherzo, no, ma sono completamente d'accordo, anche perché poi le gem sono storicamente, no, l'occasione per fare e anche per finire qualcosa.
Infatti, infatti era
chi
questo
agli inizi fa partire tanti progetti e poi però difficilmente ne è morto a termine qualcuno. Nel frattempo c'è Vasile che non riesce a entrare in chiamata, non lo so perché, strana sta cosa. Comunque abbiamo scoperto che non è McAllister ma McCallan il whisky, quello da purtroppo, quindi
McAllister, però nei Simpson è quello che fa il pescatore, il lupo di mare.
Adesso non mi viene in mente, ma c'è anche McGane, no, lui non mi ricordavo il nome in realtà. Va bene, grazie Christopher.
Grazie a voi.
Bad Neighbors HRE, andatevelo a scaricare, giocatevelo, pubblicizzatelo.
La versione della gem, quella lì, non so quanto, diciamo,
non andatevelo a giocare,
non
però
rispecchia il prodotto finale.
Aspettate il prodotto finale insieme all'utilizzatore finale. Tommaso Bonani, che dicevamo di Okunoka Caracal Games, purtroppo non c'è stasera, però lo salutiamo. Salutiamo anche Okunoka, che tra l'altro sono stati ospiti, non Tommaso ma un altro developer del gioco, che adesso purtroppo non mi ricordo il nome. in uno degli scorsi podcast, poi non so se magari Angelo e Giallo lo possono andare a recuperare, così vi dico di preciso quale. Va bene, passiamo a Giorgio. Ciao Giorgio.
Sì, Giorgio. Eccomi, scusate.
Ehi là.
Eccomi.
Ciao.
Sì, sì. Scusate se stavo mutando, ma stavo lavorando su una cosa per un intervento domani, quindi sto piuttosto...
affarato.
Sì, sto...
tu hai portato un gioco che si chiama Tumblr.
Sì, allora...
una game jam.
Esatto. Dunque, io al Codemotion ho portato questo gioco insieme a... che abbiamo sviluppato. Io e una ragazza che si chiama Piera Falcone, che tra l'altro in questo momento sta festeggiando il suo compleanno, perché fa 21
auguri.
Anni.
Auguri, Piera.
Auguri.
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 E... dunque, l'abbiamo sviluppato alla stessa jam, poi le giro gli auguri, abbiamo sviluppato la stessa jam dove c'erano anche Christopher, Diego, Ivan, e penso se mi sono perso qualcun altro, penso di no.
Daniele.
Mm-hmm. Sì, Daniele. E Tommaso, anche lui non c'è. E allora, dunque, in realtà l'abbiamo sviluppato in Pico 8. In realtà era più un così, una, ci eravamo messi in testa di fare un gioco stupidissimo, e alla fine abbiamo, un po' come ci ha suggerito Diego, come suggerisce Diego spesso nei suoi talk, che dice io ho sviluppato Rei Bibbia dormendo, rilassandomi, cioè facendo una jam non dove stai 48 ore a cannone su un gioco, perché poi alla fine esce fuori pieno di bug, ma abbiamo deciso di farlo con tranquillità, e infatti devo dire che siamo piuttosto soddisfatti, considerando che comunque l'abbiamo lasciato praticamente identico a come l'abbiamo consegnato alla jam, e comunque ha retto tutta quanta la manifestazione, l'evento. Dunque, nulla, praticamente Tumblr è un gioco che ricorda un po' Papers, Please e Tinder, dove che è ispirato alle vicende di quello che è successo con Tumblr l'anno scorso, che hanno deciso di, per via di questa segnalazione di Apple, di rimuovere tutti quanti i contenuti espliciti della piattaforma, che a quanto pare, io non lo sapevo, era diventato tipo un covo di gente che c'aveva tutta una serie di kink particolari.
Ma Tumblr è grande, come si dice, grande repository di GIF porno, spezzoni poche. Poi il bello è che era un po' diventato il Twitter del porno, nel senso che invece di stare là a vederti filmati lunghi, andare là
sono rimasto sorpreso. Per me c'era rimasto DeviantArt, dove c'erano questo tipo di contenuti, invece no.
Ma lì è più foto, robe, invece Tumblr è più GIF. Io non ho mai frequentato, onestamente, però ogni tanto...
Nemmeno io, anche perché c'ho, cioè, so che è frequentato dai giovani, ma io non lo sono più tanto. Quindi, insomma,
anni,
26.
Ma...
Vabbè, come, comunque...
come scrive Angelo, il porno non è età, quindi...
e nulla, quindi abbiamo fatto... Nel senso, il tema della jam era... What Home Means to You. Allora ci siamo messi là a pensare a che gioco fare. Ovviamente abbiamo scartato subito tutta una serie di temi che potevano essere, insomma, che poteva accomunare tutti quanti i giochi. Quindi abbiamo deciso di non mettere casa, di non mettere cose che riguardassero, insomma, le nostre, non so, tipo qualsiasi cosa di personale. Noi abbiamo detto, ok, pensiamo a cosa può significare home. Allora abbiamo detto, qual è un sito che ci piace tanto, e Piera fa: ah no, io stavo sempre su Tumblr da quando hanno tolto queste, hanno messo questo filtro. Quindi abbiamo deciso di farci un gioco sopra. Quindi, come dicevo, praticamente tu nel gioco devi, c'hai un po' come Reigns, c'hai questi post che sono mostrati come dei quadratoni del testo a 8 bit, e tanto si legge pochissimo perché Pico 8 purtroppo c'ha questo limite di 128x128 pixel che purtroppo non si può portare oltre, e dove tu praticamente c'hai dei post con, non lo so, tipo ricette su Giallo Zafferano, e quello è un post che va bene, tu fai swipe verso destra per approvarlo. Invece se escono fuori magari se esce fuori un post del tipo fammi vedere i tuoi piedini, no, allora quello è un contenuto da censurare e quindi lo devi fare swipe a sinistra. Poi c'è una barra del tempo che diminuisce sempre più velocemente più punti fai, quindi ovviamente tu devi stare là a fare swipe sinistra, swipe destra, un po' come se fosse Timberman, il gioco quello mobile che andava qualche tempo fa. Cioè, è un gioco estremamente semplice, i post che abbiamo fatto sono una trentina, li ha fatti principalmente Piera, anche lei ha fatto le grafiche, cercando di spremere il più possibile le limitazioni di Pico 8, perché poi, insomma, essendo una piattaforma dove praticamente hai tutta una serie, cioè è limitata agli 8 bit, è stato complesso anche solo implementare la leaderboard per il code motion. Ho dovuto praticamente implementarmi un metodo di sort, un metodo di cioè tutti i metodi di serializzazione per la perché fondamentalmente Pico 8 non salva soltanto 256 interi sulla sua memoria, quindi io ho dovuto trasformare ho dovuto mettermi là a fare tipo lo score con le tre lettere facendo una conversione da intero ad ASCII, che ho dovuto implementarmi io perché non c'era all'interno della libreria. Spero di non essere sceso troppo sul tecnico, però questa
no,
è una
cosa figurati, che anzi, hai fatto benissimo.
Mi ha triggerato tantissimo perché, porca miseria, ho detto me lo faccio in 2 minuti, invece no, col cavolo, ci ho messo una giornata.
È fatto apposta, no? Per dare queste limitazioni come i veri programmatori di una volta.
Esatto. Ma tra l'altro poi Lua, questo linguaggio meraviglioso che veramente poi il 99% dei bug erano per il fatto che gli indici partivano da 1, e quindi io ogni volta stavo là a dire ma perché mi esce nil, che sarebbe il null, e poi ci penso e dico cazzo, ma sono partito da 0. Allora io nel senso ultimamente sto sviluppando in C e in C++, quindi veramente sono abituato a fare operazioni magiche con gli offset, i puntatori in C, e mi sono trovato praticamente a usare Lua e ho detto no, beh, non è possibile. È stato veramente un macello, io credo che sì, lo utilizzerò per altri progetti, però veramente mai più una cosa a una gem, perché cioè, ho passato più tempo a cercare di fare i buchi del gioco piuttosto che sviluppare il gioco stesso, però alla fine è venuto carino, la gente si è divertita, per quanto effettivamente un po' mi vergognassi a far vedere, cioè se arrivavano dei dicevano ah, facci guardare il tuo gioco, io veramente non ci sono proprio cose per bambini, anche perché tra l'altro
non è proprio
sì, nel senso, a parte vabbè i contenuti che ci sta, ma li abbiamo censurati ovviamente, cioè c'erano parolacce o cose sporche tra virgolette, però ogni tanto nella foto compariva una tettina in pixel art o un pisellino, e quindi ci siamo detti no, forse, che ovviamente ha fatto Pierre,
l'altra ragazza che
sì, no, abbiamo detto, cioè nel senso, tra l'altro è stato curioso la cosa, perché noi l'abbiamo fantastico, non è che dice pixello, fantastico, esatto, la famosa pixel art. Comunque, insomma, tra l'altro è stato curioso perché noi l'abbiamo, allora, che è successo? Che noi l'abbiamo esposto al code motion, abbiamo fatto una versione mobile che poi abbiamo messo in beta e adesso pubblicheremo a breve, ma in realtà vogliamo rifarlo fondamentalmente perché ci siamo resi conto che Pico 8 è troppo limitato. L'abbiamo mandata ad Apple e non ci ha detto niente, nonostante ci sia la limitazione su tutti i contenuti espliciti, quindi ci siamo detti, beh, forse non è tutto sommato così osè il gioco. E niente, siamo stati lì a disporlo i 2 giorni della conferenza, e devo dire comunque alla gente è piaciuto, ci siamo fatti una 60ina di download. Il gioco è totalmente free, sia su iOS che su Android, l'unica cosa è che non è ancora rilasciato pubblicamente, quindi se vi interessa joinare la beta, andate su Instagram e cercate Tumblr The Game, scritto come Tumblr, Tumblr, non so fare lo spelling. Esatto, c'è un link per scaricare la beta, tanto comunque lo rilasciamo fra poco. E niente, fondamentalmente è una build di Pico 8 rappata all'interno di un'app in... cioè una finestra di un'app fondamentalmente, perché appunto stiamo essendoci avendo dovuto utilizzare tutti questi limiti, però comunque è stato sia bello svilupparlo che anche l'evento, insomma. Tra l'altro ho avuto modo di rivedere un sacco di persone, perché ormai questi eventi di game dev sono così un po'.
Preferisci la Game Jam, la Global Game Jam o alla
Codemotion? Sia la Game Jam che al Codemotion, perché poi comunque ho rivisto tutti quanti, cioè, parte dei ragazzi che erano, insomma, sono venuti alla Jam.
Uh-huh. Va bene, e vuoi aggiungere qualcosa su Codemotion in particolare? Qualcosa che ti ha colpito, qualcosa che ti è piaciuto?
No, guarda,
Monitor l'hai recuperato pure tu di... Intanto allora, c'è Morbidware che si deve mutare il microfono.
Scusate.
No, figurati.
No, dunque, noi ci siamo. Io mi sono portato il monitor da casa, fondamentalmente ho semplicemente duplicato lo schermo del Mac e poi ci siamo fatti dei cartoncini tipo a casa, noi stampati con la stampante proprio in maniera molto, molto punk. Non era la prima volta che espone un gioco, però è la prima volta che lo facevo effettivamente non con un'azienda, quindi ce lo siamo fatti noi per conto nostro, abbiamo messo un po' di caramelline, però insomma è stato figo.
Non abbiamo testimonio che le caramelline erano molto buone.
Erano quelle del Tiger.
Azz, alta fascia proprio.
Eh già, solo che Diego non so perché ha detto che non gli sono piaciute. Infatti tipo le ho date tipo una decina e sul
tavolo. Perché erano quelle di Harry Potter, tutti i gusti più uno, e a me e quei gusti là strani. E il gusto vomito, sai quelle di Harry Potter?
Ah, no, ma no, ma era solo azzurra, ma non è.
Ma col cavolo, dai, davvero, serio.
Era il gusto colluttorio famoso.
E niente, l'unica cosa che, cioè, nel senso, Codemotion, insomma, è sempre, cioè, io li ho seguiti tutti quanti, quelli, anche quelli a Milano, l'unico me lo sono perso l'ultimo perché non sono potuto venire, però insomma sempre un evento fighissimo. Mi è dispiaciuto che quest'anno c'è stato un meno c'erano sulla parte game dev. Mi è dispiaciuto anche che l'aula fosse un po' poco attrezzata, tra l'altro si sentiva, cioè le cose si sentivano veramente poco quando si stavano in fondo all'aula, però comunque, nel senso, io ho seguito soltanto due talk, che erano quello di Diego e quello di Alistair, che il resto del tempo sono dovuto rimanere allo stand. Quello di Diego fighissimo, da paura. Tra l'altro la cosa che mi rimarrà più a cuore della conferenza è il fatto che c'è questa versione per Dreamcast di Ray Bibbia su tastiera, che non vedo l'ora di provare, perché ho una tastiera per Dreamcast, credo di essere tipo uno dei pochissimi, che ho trovato a un mercatino anni fa, non l'ho mai usata, quindi vedi di farlo uscire presto.
Tipo la spada del ninja. Va bene, grazie Giorgio. Allora adesso sono rimasti Ivan e Diego. Sono rimasti Ivan e Diego. Io volevo chiedere se uno di voi due deve andarsene prima, do la priorità a chi?
Ma no, assolutamente. No, fate voi.
Giocatevela tra di voi, combattete nell'arena. Vabbè, allora direi prima Ivan con il suo Hard Times. Dici, okay. Ivan.
Allora, Hard Times è un videogioco che sto sviluppando ormai da 3 anni, è un videogioco che sviluppo nel tempo libero dopo il lavoro, ed è un survival nel quale vesti i panni di un senza tetto che deve sopravvivere in una grande metropoli indifferente, e quindi diciamo che devi affrontare un po' tutte quelle che sono le sfide pure classiche dei survival, quindi il micromanagement delle risorse, le statistiche, la fame, il freddo, costruire, craftare il rifugio, eccetera eccetera. Comunque è un progetto che faccio da solo nel tempo libero la sera, quindi comunque
va. Ma come mai ti è venuto in mente questo tema?
Guarda, diciamo che nasce soprattutto come intento di critica verso le retoriche del decoro e le politiche securitarie urbane, quindi uh-huh. Diciamo tutta un po' una critica di tutte quelle retoriche che puntano a criminalizzare chi sta per strada o comunque chi vive in condizioni di disagio in nome del decoro urbano. Pure quei fenomeni tipo l'architettura ostile, sai, le panchine quelle con i braccioli per non far sdraiare le persone, oppure gli spuntoni messi negli alvei dei palazzi per non far sdraiare le persone, sì, insomma tutto, tutto questo tipo di retorica e di cultura securitaria. Uh-huh. Quindi l'idea è quella di fare un cambio di prospettiva, insomma, e giocare nei panni di una persona del senza tetto, se vive questa condizione in una maniera abbastanza passiva. Cioè non è un gioco in cui magari meniare guardie oppure fai il bot, è più un gioco dove devi sopravvivere, te devi comportare in maniera un po' stealth, così, diciamo un po', il messaggio alla base è questo.
Senti, ma tu hai provato, lo conosci, Cart Life, che mi sembra che avesse più o meno la stessa tematica?
Stiamo parlando di un gioco del 64, forse?
Molto, graficamente assomiglia molto, fatto, se non mi sbaglio, con Adventure Game Studio.
Questo non lo so, questo dettaglio, però mi ricordo che lo notai, forse sì, forse lo recensisti proprio tu su Indie Vault, Christopher.
Può darsi, ovviamente non mi ricordo, però sì, è un gioco di qualche anno fa, non credo sia...
Del 2010.
Non credo sia molto simile in questo senso, perché non era, per quello che ricordo almeno, non era necessariamente legato alla figura del senza tetto, almeno quello che il gioco era all'inizio, perché mi pare che all'inizio c'avevi soltanto dei personaggi specifici che potevi utilizzare, perché il gioco era gratis in parte, poi dopo a pagamento. Vabbè, comunque, non era probabilmente la stessa cosa, però sì, ho capito che intendi.
La risposta è no, non lo conosco.
Ok.
Ah, ecco, l'hanno linkato.
E che volevo dire... Oddio, non so quanto è in topic questa domanda, tu dall'accento credo che sia di Roma o dintorni, giusto?
Sì, sono di Ostia.
Ok, e questo, cioè l'ispirazione del gioco ti è venuto anche proprio dalla città in cui vivi, da qualche...
Naturalmente in parte sì, cioè naturalmente... ecco, vedi, è già l'ho stato il trailer del gioco. Sì, riproduco in parte anche situazioni che mi è capitato di vedere. Sì, diciamo nelle città, sono anche la città è ispirata vagamente a Roma, cioè anche, divisa in quartieri, c'è anche il litorale, ci sono i Nasoni, le fontanelle, quindi diciamo che in senso lato è Roma, e nel realizzarla avevo sicuramente in mente quelli che sono gli aspetti più familiari. Comunque no. C'è da dire che poi il gioco alla fine andrà su Steam, uscirà su Steam, non so dire bene quando, spero per la fine dell'anno, però proprio in virtù di questo fatto che ci lavoro, diciamo, nel tempo libero. E poi però ho preso un accordo anche con una Onlus che...
Ah, pensavo con Epic Game Store, visto che...
Con Epic Game Store per avere un esclusivo. No, con una Onlus qua del territorio che a quale devolvo il 10% dei ricavi che sono per dare assistenza alle persone senza fissa dimora.
Bello, bello, dai, mi piace questo aspetto di critica / sensibilizzazione sociale. Tu comunque, da quello che ho capito, come lavoro principale ti occupi di altro?
No, io mi occupo sempre di informatica, faccio il programmatore, lavoro in un'azienda, faccio il programmatore, lo sviluppatore full stack web.
Sì, sì, no, intendevo
te. Però non mi occupo di videogiochi, videogiochi, no.
Faccio infatti il tuo talk magari lo lasciamo per dopo, e adesso non so se vuoi aggiungere qualcosa. Quando prevedi di farlo uscire? Con quel gioco
spero di riuscire a farlo uscire per la fine dell'anno, però prendete quello che dico con le molle, proprio in virtù del fatto che ci lavoro in questa maniera e che quindi a volte è difficile fare una pianificazione molto esatta.
Ma al momento si può provare in versione
al momento
demo,
è in closed alpha, e ho dato qualche chiave in giro, c'è qualche chiave che gira, il gioco è giocabile, si può provare ed è in termini di funzionalità più o meno finito quasi, però manca tutto da fare, un lavoro sulla grafica, su tutta una serie di rifiniture, di debug, insomma tante cose. Però
quindi ti servirebbe un pixel artist 2D, ragazzi, se vi volete proporre, no, buongiorno.
Sono già in contatto con varie persone, comunque
allora, niente, come non detto.
In teoria, se tutto va bene, dovrei riuscire anche, insomma, a risolvere da questo punto di vista. Okay. Però non voglio di niente perché sono scaramantico.
No, ma infatti fai bene, pure io sono molto...
Non parlo di cose che non ho...
No, infatti... Sicure. Pure io oggi ho detto una roba, uno, e adesso ho paranoia che non c'entra niente con niente, però ho le paranoie perché non la stavo dicendo a nessuno. Adesso, ah, che succederà? Va bene, e dicevo, il talk, il tuo talk ce lo teniamo per dopo.
Ok, come vuoi, sì.
E passerei a Diego con il suo The Texturchist, che poi ha fatto anche un talk sul gioco, quindi magari se ci puoi fare anche una panoramica sia sul talk che sul gioco. Parlaci del gioco intanto.
Va bene, allora, The Texturchist
è un gioco... sul gioco, quindi...
Sì, in effetti era un post-mortem, quindi cerchiamo di... dai. È un gioco nato alla Global Game Jam del 2006 e più che altro, ecco, la sua caratteristica principale è quella di avere due gameplay piuttosto diversi, no, fra di loro, che è quello del ballettel e del typing. Quindi, mm-hmm, diciamo, molta gente nel corso del tempo, perché poi sono stati 3 anni, no, lo sviluppo, quindi abbiamo avuto momenti, insomma, in cui cercavamo di far circolare il gioco a vari stati, e ecco, si è detto molto riguardo Mavis Beacon, che in America è piuttosto famoso, no, è un gioco, insomma, per imparare a typare, e tutti facevano questo riferimento su Mavis Beacon o su Typing of the Dead, quindi tutti contenti di questa cosa, dicevano finalmente avremo un successore, no, a questi typing games, però effettivamente non sapevano se prenderlo come un gioco educational o appunto una cosa più simile a Typing of the Dead, quindi sicuramente su questo avremmo potuto fare un marketing più preciso, no, per dire che era un gioco hardcore piuttosto che non educational, però sostanzialmente, insomma, questo si è risolto abbastanza presto. E niente, si tratta di 10 boss fight, tutte basate sul typing, ogni boss ha delle particolari skill che alterano il typing. Qua Bruno ha postato una foto, per esempio, di questo livello che è come l'esorcista, come nel film, no? Uh-huh. E questa ragazza indemoniata ti spara il vomito e ti copre la Bibbia e tu non sai più cosa scrivere, a meno che non vada a memoria. Oh. E, insomma, ognuno sì, ha delle particolari skill che riguardano il typing. In tutto questo,
quindi tu devi sia muovere col personaggio sia, esatto, scrivere.
Devi anche schivare tutti quanti i proiettili.
Come ti fai a muovere? Sempre con WASD? O...
Allora, di partenza abbiamo le freccette della tastiera, proprio per il concetto di passare da una all'altra situazione, no? Di creare un disturbo nel gameplay. Proprio come l'esorcista, che quando sta lì a dire l'esorcismo ha il demone che gli spara tutte cose, gliela rende difficoltosa, no? Allo stesso tempo, però, abbiamo dei typist, insomma, abbastanza capaci, che ci hanno chiesto di implementare, l'abbiamo fatto, dei metodi alternativi, tipo tenere shift premuto per usare WASD per muoversi anziché typare, anche quelli rebindabili tipo su IJKL, insomma, quindi abbiamo anche delle modalità per, diciamo, non staccare mai le mani dalla tastiera.
Mm-hmm.
E non fare questo avanti e indietro, però effettivamente di design l'idea sarebbe proprio creare questo disturbo, no? E passare dalle freccette alla tastiera così, in questa maniera. E abbiamo anche delle parti di avventura all'interno, insomma c'è una sorta di storia che collega tutte queste boss fight, e alla fine niente, è uscito il 14 febbraio, siamo tipo, quanto è ormai, un mese e poco più che è uscito.
Come mai proprio il 14 febbraio, il giorno degli innamorati?
Guarda, non c'è, questa cosa è stata un po' particolare effettivamente. E niente, noi abbiamo Head Up Games, no, come publisher, si erano fatti i loro conti, hanno
come
detto,
si chiama, scusa?
Head Up Games.
Head Up,
sono tedeschi e stanno pubblicando diverse cose interessanti, insomma, ultimamente. Hanno fatto, per esempio, Bridge Constructor Portal, che è andato piuttosto bene su Steam.
Mm-hmm.
E, insomma, altri titoli, o comunque ne portano diversi in copia fisica su Switch, tipo Binding of Isaac su Switch, ce l'hanno portato loro, e Darkest Dungeon, altri titoloni, insomma. E diciamo che loro hanno presentato un calendario, hanno detto qua l'ultima data possibile per noi è San Valentino, e niente, l'abbiamo accettata, confidando nel fatto che i nerd fossero poco fidanzati, avessero i soldi per, no, per comprarsi il gioco, o non lo so, per regalarlo alla persona amata. E
la Forever Alone Edition,
ci abbiamo provato, insomma, così abbiamo fatto leva su quello. Ok, sto leggendo la domanda, il publisher che ha dato un supporto riguardo a quello. Noi abbiamo non un supporto finanziario, perché tutti avevamo i nostri altri lavori, tutti del team, abbiamo però chiesto appunto un budget per il marketing e per fare una soundtrack con un composer, insomma, che avrebbe chiesto sicuramente cifre al di sopra delle nostre possibilità. E infatti ci hanno aiutato con Ghost, che è un amico di Perturbator, e via, insomma, è stata...
Ah, quindi c'è la soundtrack...
Abbiamo la soundtrack firmata, sì, 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 abbiamo la soundtrack firmata, c'è stata una breve trattativa e dopo...
Come si chiama il genere? Synthwave?
Sì, sì, Synthwave. Figa. Ma in effetti è stato bravo... questo tizio, questo Ghost, noi non lo conoscevamo, però con tutti i publisher con cui abbiamo parlato nel corso di quei 3 anni, tutti ce lo nominavano, dicendo guarda, questo è proprio, proprio il tipo adatto. E in effetti il lavoro è stato eccellente, poi l'ha portato a casa in 5 settimane, eh? È stata una cosa proprio rapida, sì sì sì, è stato molto bravo, efficiente, sì, esatto. No, oddio, non so se è questo, perché Ghost è scritto senza l'H, ragazzi.
Ah, ok. No, nel frattempo spieghiamo per chi ci seguirà in podcast, c'è De Giallo che posta le robe su da Spotify. Va bene, e quindi siete usciti a... E quindi il publisher
adesso ha dato solamente
i soldi per la soundtrack.
Solo per quello, per andare agli eventi, alla Gamescom. Adesso loro erano sì a San Francisco, con il nostro, insomma, anche con The Texturcist, erano a The Mix, poi sono andati a Boston al PAX, quindi continua questa, diciamo, questa promozione, no? Diciamo che tante volte
il publisher sta portando il vostro gioco in giro per le...
Sì, continua a investire in quello, insomma, e spende il budget, va avanti in questo senso. Noi andremo al Dreamhack a Stoccolma di persona, a giugno siamo stati invitati, e quindi pure quelle sono cose che poi vanno ad incidere su quel budget di marketing, insomma, post release. E poi, come diceva anche Giorgio, abbiamo delle altre cose in piedi, come questa versione Dreamcast, che insomma anche quella ha la sua cifra, però effettivamente ci sono alcune difficoltà in questo momento. Questa roba doveva uscire insieme al gioco su Steam, praticamente. Non ci sono riusciti. A questo punto hanno detto tiriamo fuori qualcosa giocabile per San Francisco. Non ci sono riusciti neanche in quel caso, perché hanno dei problemi con la memoria. Perché? Perché il gioco è stato fatto in Game Maker.
Ah, ma quindi questa versione Dreamcast la devono fare quelli del publisher, no? Non ve ne occupate voi?
La fa un team, no, non ce ne occupiamo, noi del team che si occupa solo di sviluppo su vecchie console e porting. Quindi hanno delle difficoltà perché l'engine è Game Maker, che è piuttosto, insomma, un pesante. Po' particolare. Anche io vengo dal C++, cose del genere. Non è pesante, però non controlli la memoria, non controlli veramente nulla. Loro hanno difficoltà nel porting perché devono scriverlo in C e hanno grandi difficoltà nel gestire la memoria. Fa un po' come... Sì, Game Maker purtroppo nasconde tantissime cose, è piuttosto basic, però allo stesso tempo
chat che
è leggero.
Che cazzi sua, come... sì. Chiedono anche se lo porterete su mobile il gioco.
Per mobile no, però lo porteremo per le console, almeno questo è per ora il nostro piano. Le cose più immediate sono Linux, anche se è giusto per, insomma, non è che ci porterà chissà quali vendite, però volevamo completare il giro delle piattaforme. E dopodiché abbiamo una questione con la Logitech per implementare quelle loro tastiere meccaniche top di gamma con i LED, e quindi noi dobbiamo, insomma, collegare il gioco con i LED dei loro prodotti. Dopo di quello possiamo finalmente passare alle console, perché abbiamo una versione gamepad per questo gioco.
Infatti chiedono se esce su PlayStation 4.
Esatto, l'idea sarebbe farlo uscire su Xbox, Play 4, Switch, però insomma è un discorso che dobbiamo fare adesso che tornano tutti quanti dall'America, che finiscono con il PAX, e riprendiamo un attimo questi discorsi. Nel frattempo noi questo mese abbiamo fatto un update a settimana per appunto fixare bug, aggiungere cose, nerfare alcune fight, e ci stiamo preparando per il 18 aprile con un aggiornamento piuttosto corposo, tipo, insomma, aggiungere trinket, tutte questioni che vengono incontro al replay value, insomma, del gioco stesso.
Senti, mi è venuto in mente adesso una roba, visto che siamo tutti vecchi, la farei il DLC dove bisogna scrivere i programmi presi dalle riviste?
Sarebbe pure quella una cosa interessante. Io vorrei aggiungere dove al typing nell'Olivetti, all'interno del gioco c'è un computer.
Scusa, no? Puoi ripetere che tiri un attimo?
Dico, all'interno del gioco abbiamo un Olivetti e tu porti avanti delle cose attraverso questo Olivetti, typando
un
da...
computer o una macchina?
Sì, sì, c'è proprio un computerino e tu vai da linea di comando e scrivi le tue cose. E vorrei aggiungere io, tempo permettendo, un'avventura testuale come quelle della Infocom.
Ah, figata.
Esatto, il Godel, esatto, l'Olivetti con i suoi programmini. Perché c'è, tra i tre programmi, c'è uno che si chiama Stink, che in effetti è una cosa che riguarda Steam.
Sì.
No, e non siamo mai riusciti a implementare giochi sul typing all'interno di quella parte per la release. E quindi vorremmo tirarli fuori, insomma, un po' più avanti e fare tutta una serie di minigiochi sul typing, avventure testuali, cose che strizzano l'occhio forse più al passato.
Bene, bene. Come vi è venuta l'idea per questo gioco? Poi, tra l'altro, tu in questo gioco fai, se non capito male, coding, giusto?
Sì, design, diciamo. Poi c'è Giuseppe Lungo, che si è occupato di tutte quante le grafiche, le animazioni. Beh sì, Giuseppe Lungo, che ha fatto anche Milan Noir.
Sì, sì, lui è...
insomma, è noto. Mio, diciamo. E poi c'è Matteo Corradini dei The Pits, che si è occupato dei dialoghi, dello screenplay, insomma, di tutte queste parti, diciamo, testuali.
Dei The Pills, quelli di YouTube?
Sì, esatto. Sì, 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 ah, lui.
Proprio lui.
Sì, e poi Ghost per la musica e... finito qui il team.
Beh, bel team, dai. E che volevo dire? Beh, comunque mi sembra un progettino che sta andando...
Per ora, sì, ci dà buone soddisfazioni. Abbiamo ricevuto una serie di critiche per alcuni dialoghi. In realtà, quindi, stiamo combattendo su certe battute che sono state un po' troppo, forse un po' troppo taglienti, no? La pretesa nostra non era certo offendere o dividere le persone o cose del genere, insomma, però abbiamo imparato sicuramente una lezione su questo.
Bravi.
No, Diego, fai gli esempi perché è interessante parlarne.
Ok, va bene, allora vabbè, parliamo dei...
È stato censurato dai poteri forti, io non l'ho sentito, eh.
Sì, è stato censurato dai poteri forti, praticamente si sono triggerati su una battuta sui vegani.
No, non si è sentito il nome delle persone che si sono offese.
Ah, ok, i furri, ragazzi, i furri. Ah, quelli, okay. Quelli che indossano, no, le tute da animale. Zonas, queste cose così. Niente, abbiamo fatto una battuta su... esatto, questi qua hanno fatto una battuta sui vegani e l'hanno presa malissimo. E qualche altra cosa, insomma, in giro per il gioco. Su certe cose posso essere pure d'accordo, ma insomma, su quella l'ho presa un po'.
È di sti tempi un po' difficile gestire l'umorismo.
Beh, sì, c'è un'accusa di vero e proprio fascismo. Hanno detto, insomma, siete dei fascisti perché fate la battuta così e cos'ha. Invece ci troviamo tutti da un altro lato, però vabbè, a certi livelli non possiamo neanche controbattere perché comunque loro fanno polemica di professione, no? Diciamo, potrebbe essere difficile.
Ci sono delle dinamiche per cui spesso si arriva a polarizzarsi con niente. E poi, come si sa, i veri fascisti sono gli antifascisti e viceversa. E va bene, a parte questo, poi... mi hanno detto che nel post mortem avevi detto anche diverse robe interessanti, quindi se ci vuoi fare una panoramica così incorporiamo anche il tuo talk.
Sì, sì, eccomi qua. Scusate, non vi sentivo più ad un certo punto.
Dicevo, se puoi incorporare anche un po' del post mortem che hai fatto nel tuo talk, così incorporiamo anche questo, diciamo, nel discorso.
Certamente, certamente. Possiamo, comunque, ecco, riguardo alle critiche, che un'altra cosa che sono stati i Broni l'hanno molto apprezzato il gioco e non ci siamo spiegati granché il perché, forse perché direttamente i furri l'hanno ostacolato e loro hanno preso, no, l'altra via, e allo stesso tempo abbiamo visto che abbiamo successo con gli alt-right, forse per gli stessi motivi che hanno triggerato i furri, quindi in qualche modo abbiamo tutta una serie di di situazioni che non avevamo previsto, sinceramente non sappiamo come muoverci, perché
Cioè, è successo con l'alt-right, il prossimo passo è gameplay di PewDiePie, così sta da
poco. Mamma mia, sì sì, che tristezza, poi se facciamo proprio i giochi nazi a questo punto molliamo tutto, terrificante questa cosa. Che altro dire, però adesso insomma faremo delle correzioni su alcune battute troppo brutte e niente, insomma cercheremo anche noi di...
Ora, secondo me se l'intento non era cattivo le potete anche lasciare battute, però vabbè, è anche vero che poi bisogna anche...
Io sarei per difendere quello che ha detto, perché comunque sta in bocca a personaggi che secondo me è coerente che dicano certe cose, non le dice il protagonista, non le diciamo noi autori, le dicono certi personaggi specifici, quindi secondo me va difesa questa cosa, però ecco, ci stiamo ancora ragionando, vediamo un attimo. Per il resto abbiamo avuto di interessante, ecco, abbiamo capito tanto il valore degli streamer. Gli streamer su Twitch per noi sono stati proprio fondamentali. Andando a riguardare le metriche varie, nel momento in cui hai un grosso streamer che ti fa un live, tu hai proprio un picco. Abbiamo avuto Soda Poppin, che ha 2 milioni di follower, e in quel momento avevamo tipo 25.000 spettatori in contemporanea su Twitch, abbiamo avuto un picco. E, insomma, questo ha avuto un effetto però molto più grande rispetto tipo a YouTube. YouTube non ti porta a quei picchi così grandi, pure quando sei coperto, magari da appunto uno di questi che ha 2 milioni di follower. Invece su Twitch c'è proprio un movimento completamente diverso. Ogni tanto ci siamo fatti anche vivi, insomma, siamo comparsi nelle chat per fare un saluto, una cosa, eppure quello è stato molto apprezzato.
Quindi diciamo, per i giochi un po' più di nicchia, meglio puntare su Twitch che non sui YouTuber. E questo
Io quasi direi questo. Noi abbiamo avuto i in termini di vendite o comunque in termini di visite alla pagina del prodotto, questo è Twitch che ti dà proprio che ti dà questa cosa in tempo reale. YouTube è differente. YouTube però ci sta regalando, per esempio, c'è un video che ormai sta a 108.000 visualizzazioni perché è di un tipo che ha battuto tutti senza mai prendere un colpo, senza mai fare un errore, e quello è il genere di video che è uscito un mese fa e ancora fa 1.000 visualizzazioni. Ci sono degli speedrunner, sì, ne è uscito uno che sta candidando il gioco ovunque, ha fatto varie speedrun, le fa su Twitch, poi le appa su YouTube. Poi l'ha mandato su speedrun.com e l'hanno accettato, e adesso l'hanno accettato anche su GDQ, che sarebbe, no? Games Don't Quick. Oddio, Games Don't Quick. Sì, scusa.
Sì, a GDQ, Awesome Games Don't Quick.
Erano, diciamo, preoccupati proprio perché il gioco ha, insomma, alcune parti così, e credevano che non sarebbe stato accettato. Invece alla fine l'hanno approvato, questo l'ha finito in 30 minuti, è tipo la quarta speedrun che fa, sta facendo un gran lavoro, onestamente. Una cosa che, insomma, ha il suo peso. Secondo me dovremmo fargli un regalo a questa persona.
Dovete fare un personaggio nel gioco.
Sì, dovremmo fargli qualche piccola dedica, non lo so. Perché effettivamente è un supporter pazzesco, questo ci dedica proprio le ore, insomma, a fare tutto quanto.
Ok, poi non so se ci puoi raccontare anche qualcosa per quanto riguarda il rapporto con i publisher.
Devo dire che io sono soddisfatto, però tutto parte da questa idea di andiamo da soli o con un publisher. Abbiamo preferito la seconda, e per questo siamo stati a 2-3 eventi tipo Casual Connect, Gamescom, e appunto abbiamo fatto diversi pitch, abbiamo parlato con diverse persone e poi alla fine siamo andati con questi qui. Perché? Perché effettivamente erano quelli che ci hanno fatto l'impressione migliore, e vedevamo già da quello che loro pubblicano in generale che si accollano dei prodotti un po' particolari e li spingono in modo particolare, diciamo. Questa cosa sicuramente era quello che cercavamo, perché il gioco è un po' particolare a suo modo, avendo questo gameplay così specifico, e loro hanno fatto un ottimo lavoro, perché per esempio la cosa del Dreamcast io non l'avrei mai pensata. Il Dreamcast è stato la console di Typing of the Dead, quindi loro volevano proprio fare una manovra di marketing, uno stunt come l'hanno definito, per che fosse magari più di valore rispetto a spendere lo stesso budget.
Sì, perché poi se fai una roba del genere ti becchi tutti gli articoli, articoletti.
Esatto.
Nel 2019 è uscito un nuovo gioco per il Dreamcast.
Cioè, esattamente. Cioè. Questi sono dei ragionamenti che io effettivamente ho fare da solo. Ho contattato la Logitech, hanno contattato anche Microsoft quando hanno annunciato le tastiere insieme all'Xbox. Quindi, diciamo, si stanno muovendo in tutte le giuste direzioni, e anche dopo la release loro appunto adesso sono andati a San Francisco, proseguono, non ci siamo assolutamente sentiti, non lo so, abbandonati, che senti purtroppo spesso e che sono anche vere, no? Con i rapporti tesi tra indie e publisher, per noi so far è veramente tutto molto sereno, non sono neanche stati...
Ed Up Games, il publisher di cui stai parlando.
Sì, Head Up Games. Non sono neanche stati, insomma, abbiamo avuto due slittamenti durante lo sviluppo, ma questo non è mai stato un problema per nessuno, anche questo ho apprezzato in particolar modo.
E quindi loro li avete conosciuti alla Game Connect?
Alla Gamescom a Colonia.
Alla Gamescom a Colonia.
Noi quei giorni abbiamo girato attraverso stand, presentandoci a tutti quanti, e loro in qualche modo erano gli unici che già ci conoscevano, che avevano visto il gioco da qualche parte. e abbiamo cominciato.
Quindi avevate cominciato a pubblicizzarvi già da prima?
Sì, avevamo una pagina su itch.io, una su GameJolt. In realtà, dopo la Jam, caricammo subito il prototipo su Newgrounds, su diversi siti, forse anche su Kongregate, che ancora andavano bene per queste cose.
Mm-hmm.
Dopodiché, quando abbiamo veramente cominciato lo sviluppo, abbiamo fatto il primo prototipo e l'abbiamo messo su queste altre piattaforme. Quindi la possibilità che qualcuno lo avesse già visto prima era concreta. E loro lo conoscevano, lo apprezzavano, si rendevano conto che era un gioco molto difficile però da piazzare, no? Essendo dedicato come generi a una nicchia veramente stretta, perché i diving games non ce ne sono molti e gli shmup sono insomma, comunque un genere di nicchia.
Sì, senti, visto che parlavi, visto che stiamo parlando di farsi conoscere, eccetera, eccetera, prima parlavi di streamer, tempo fa ci furono gli sviluppatori di Dead Cell che dissero: invece di puntare subito gli streamer grossi, puntate quelli piccolini, poi piano piano salite, eccetera, eccetera.
Abbiamo seguito la stessa identica manovra. È stato proprio l'esempio fatto, quello di Dead Cells, quando abbiamo cominciato le manovre di marketing. Il concetto qual è stato? Distribuire diverse chiavi, distribuite nel tempo, a partire da streamer di, che ne so, 100 subscriber o meno, e poi ogni settimana alzare il tiro, per arrivare poi a quelli da milioni di subscriber. Proprio per seguire questo ragionamento in cui, quando raggiungi un grosso streamer, questo vede già che c'è diverso materiale sul tuo gioco. Io non so se questa cosa effettivamente ha avuto un effetto diretto e ci ha fatto guadagnare quei grossi video che abbiamo ricevuto, non tantissimi, però li abbiamo comunque ricevuti. Per esempio, ecco gli Opcast, li cerco pure io.
Sì, loro erano famosi per Minecraft, mi pare, hanno fatto una carriera su quel.
Esatto, che poi sono in realtà una crew di persone, no? Di streamer tutti abbastanza grossi, e c'è questo che ha fatto...
Scusa, intanto che vedi su YouTube, ci devono salutare Simone Pasquale, che ci hanno...
Vi saluto anche io, Bruno, vi saluto anche io, che devo staccarmi.
Ok, quindi anche Fabrizio... Cominciamo a perdere pezzi nel quadro.
È tardino.
Però, ragazzi, mi sa che devo lasciarvi anch'io, purtroppo.
Anche Giorgio, quindi l'esodo.
Veramente. Viva Texorcist.
Grandi, ragazzi.
Ok, ragazzi, grazie di essere stati con noi. E poi alla prossima, vi faccio sapere quando c'è il podcast. Grazie mille, buon proseguimento, in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. E alla prossima.
Grazie ragazzi, ciao.
Bene, quindi dicevamo, sì, quindi per riassumere, la tecnica, la strategia sarebbe di
partire da quelli piccoli,
far uscire il gioco, pubblicarlo dappertutto, partire dagli streamer piccoli e poi cercare il publisher quando già, insomma, c'hai già un mezzo nome.
La verità è che io non so dirti di questi a cui sono state mandate le chiavi quanti hanno reagito grazie alla chiave, perché in effetti su Twitter ho visto spesso e volentieri gli streamer grossi fare domande tipo: che gioco dovresti, e la gente scrivergli, suggerirgli il nostro gioco, e quindi mi chiedo se non sia stato più quello, magari, che alla fine è un movimento molto più naturale, piuttosto che non avergli mandato la chiave, insomma, in un modo...
Voi comunque scrivevate e includevate la chiave già nell'email, non facevate: ah, se vuoi la chiave riscrivimi...
Guarda, questo non te lo so dire, perché è quello che tu dici, è il ragionamento che noi abbiamo fatto noi di persona ai publisher, ovvero: abbiamo fatto questo gioco, GIF allegata, se volete poi un documento di design o la demo, rispondete. Insomma, questa è la cosa che abbiamo ragionato noi. Loro non so se effettivamente hanno semplicemente distribuito le chiavi o fatto questa cosa. Effettivamente sarebbe magari da chiedere.
Lo chiedevo perché secondo me, quando vuoi farti conoscerti soprattutto, quando vuoi far conoscere, è meglio forse non andare tanto per il sottile, ma andare direttamente le key a tappeto, invece di fare le procedure magari un po' più lunghe. Ti mando l'email, poi mi rispondi, poi ti mando la key, poi tu mi rispondi a tua volta, eccetera, eccetera. Va bene, dai, qua vedevo negli appunti, e poi passiamo avanti, come ultima cosa vedevo negli appunti che ha fatto Giulio, che hai parlato anche di pirateria nel tuo talk, ci vuoi dire
sì,
un po'?
E questo si lega forse al fenomeno delle chiavi.
Infatti.
Praticamente, com'è andata? Dopo 10 minuti dalla release aveva torrent, che magari è anche una bella cosa, no? Perché io sono a favore sostanzialmente sì, della pirateria, significa magari che un gioco è atteso in qualche modo. E poi non, io tantissimi giochi onesto li ho piratati e poi li ho comprati, quindi sì, per me quella cosa è sinceramente vera. Allo stesso tempo mi chiedo quante siano le che ci hanno sottratto per questa cosa, però più che il torrent è stata una fuga di chiavi Steam che per me è stata difficile da digerire, perché a un certo punto abbiamo trovato il gioco le chiavi in vita al 50% di sconto, questo dopo una settimana, e sembravano vendute in quantità, quindi da lì c'è stato un momento in cui, ragazzi, ma voi quando avete fatto quando avete distribuito queste benedette chiavi, quante ne avete distribuite, in che modo? No, la responsabilità in quel caso di come le ha distribuite, e che dire, loro ci hanno risposto dicendo: noi ne abbiamo date 600 full agli streamer, però una o due a streamer, quindi una questione capillare, e poi ne abbiamo distribuite ben 6.000 ma della demo di soli 3 livelli, quindi la possibilità che in vendita ci fossero le chiavi della è concreta. A quel punto una persona demo, le chiavi di una demo, sì, le chiavi per una versione era una demo prima su Steam che si poteva accedere solo con la chiave, quindi immaginate che uno ha pagato metà prezzo però si è beccato 3 quadri, e poi diventano problemi seri fra il venditore della chiave e l'acquirente della chiave, quindi a questo punto abbiamo deciso di non intervenire, di lasciare le cose come stavano.
Ho capito. Senti, prima chiedevano per quanto riguarda l'accordo con il publisher, se si può dire la percentuale, insomma, se è 70-30, vi hanno dato un anticipo, dei garantiti.
Allora, io vi posso dire che appunto hanno stanziato quel budget per produzione dell'host. Purtroppo io non ho avuto già l'azione a parte per dare i numeri. Però ecco, vi posso dire che hanno stanziato un budget per quello e per gli eventi, per la promozione sia in Nord America che in Europa. In Europa l'avremmo coperta noi e loro attraverso la presenza agli eventi. In America si sarebbero appoggiati alla stessa agenzia che ha seguito Guacamelee. Eppure per quella c'è stato un budget tutto intero da versare, no? Detto quello, io vi posso dire che la percentuale loro è come di Steam praticamente, ok? Cioè è non meno di quella di Steam, senza andare nello specifico.
Che quindi sbatti le palpebre due volte per dire sì.
Che sono quello che prende di meno dal mio prodotto, questo è vero.
No, vabbè, a parte quello. Quindi il gioco vende su Steam, Steam si prende la sua quota, il publisher si prende la sua quota da quello sì, che rimane, che è la stessa quota di Steam, e poi il resto va a te, al resto del team.
Esatto, ogni 3 mesi ti fanno un pagamento. Okay.
E invece per le key date via
su altre piattaforme, però queste qua sono completamente inutili. Fatto in quanto a vendite, ad esempio siamo su GOG, su Cartridge e che altro, su Humble. Però se vi potessi dare i dati,
stati
insomma,
in qualche bundle già o
no? Nei bundle no, però abbiamo avuto comunque le varie vetrine, abbiamo avuto insomma al lancio siamo finiti sempre nel bannerone in alto, se è per questo, però comunque sulle altre piattaforme è quasi zero in confronto a quello che fa Steam, quindi questo ci fa capire che Steam, per quanto sia un mercato che almeno magari non fa proprio impazzire, perché io personalmente apprezzo molto GOG, ma purtroppo è l'unico che ancora fa dei numeri veramente tanto più alti.
Sì, adesso bisogna vedere con questo Epic Store se effettivamente riusciranno a intaccare un po' il predominio.
Anche per quello stavano cercando di fare, di parlarci, di incontrarli e di sentire se possono fare qualche cosa pure per il nostro gioco.
Senti, invece con Apple Plus, visto che adesso c'è questa novità, ci avete pensato? Come ti sembra?
Assolutamente no, non ci abbiamo pensato e non è stato il tempo di fare nessuna valutazione, quindi non mi sento di esprimere alcun tipo di giudizio. Però ecco, genericamente tutti i discorsi rimangono sempre aperti. Okay. Soprattutto per uscire su nuove piattaforme, nuovi store e cose del genere. Comunque, ecco, il nostro contratto prevede questo, prevede sia Steam che tutti gli altri store, già copre le percentuali e tutto per tutti i marketplace.
Va bene, e ultima cosa, visto che l'hanno scritto in chat, dicono vabbè, tot se lo prende Steam, tot se lo prende il publisher, e poi scrivono il 60% in tasse.
Cioè, quelli ragazzi sono discorsi che sono sempre validi, però effettivamente la domanda è, vai da solo? E ok, pensi che con un publisher venderesti 100 in più? E questa è la domanda. Se per te sì.
No, ma la domanda era più per quanto riguarda l'aspetto delle tasse.
Per quanto riguarda l'aspetto delle tasse, purtroppo sono alte. Il nostro lavoro, come in Italia, le paghiamo. Questo ancora non mi spinge all'estero, però, che dire, purtroppo siamo un paese di quelli che pagano.
Ok. Nel frattempo sento rumori e robe, quindi mi sa che...
Sì, scusa, ho avuto sì una persona che...
No, ma figurati, dicevo, quindi possiamo chiudere qui, anche perché non credo che se vuoi aggiungere qualcos'altro, oppure abbiamo esaurito gli argomenti.
Ma in effetti, che dire, abbiamo parlato in lungo e in largo cose, però te posso aggiungere giusto la cosa che non ci siamo proprio fermati. E io credevo che sarebbe stata la release, sarebbe stata un po' un momento di relax, invece neanche morti, quindi stiamo lavorando quasi più di prima per portare diciamo risultati, novità, cose all'interno del prodotto. È comunque dicono, molto bello.
Dicono forse conviene dare disponibilità gratuita su Steam, magari solo del primo livello, piuttosto che usare le chiavi per provare la demo.
Beh, considerate che la demo su Steam è gratuita, c'è. Quella demo famosa era una demo che uscì un mese prima della release, solo per appunto, solo per la stampa, per cose del genere.
Ho capito. Quindi
oggi come oggi tutti possono giocare la demo. Quella è una cosa ormai, no, vecchia. E abbiamo queste 6.000 chiavi che girano, di una cosa che comunque non è definitiva, insomma.
Quindi ragazzi, mi raccomando, se dovete scaricare la demo, scaricatela da Steam, non da Kinguin, e fate i bravi. C'era un'altra domanda qui, Dreamcast, va bene, bla bla bla, Nier Automata. Ah, ecco, c'era Jomar che fa una domanda per tutti e diceva: siccome da quel che ho capito Codemotion tratta anche fuori cose al di fuori dei videogame, in proporzione quant'era diciamo lo spazio destinato al settore game e quanto, ma in realtà ne abbiamo già parlato, dicevamo che lo spazio era un po' piccolino rispetto al resto, però
ecco, forse vorrei dire qualcosa riflettendo sulle cose di adesso. Diciamo che gli eventi che ho girato io si dividono sempre in due tipi: quelli dove ti forniscono tante cose e quelli dove non ti forniscono nulla, ma solo la postazione. Quindi il fatto che noi ci trovassimo lì solo con i computer o cose del genere, solo con i banchi a disposizione, è una cosa che non è solo del Codemotion, l'ho vista sia lì che a Seattle, al Casual Connect, per esempio.
È abbastanza normale per
scelte, esatto, così. Alla Gamescom invece spendo 2.000 per 5 giorni per farmi dare un banchetto, però lì, dopo tutti i soldi che ho speso, mi danno anche dei banner, delle cose, tutta una serie di strumentazione, compresi computer. Quindi penso che sia anche abbastanza normale che a seconda dell'evento, in base al tipo di investimento, uno possa aspettarsi o meno di avere strumentazione o no, o grafiche.
Sì, ci sta.
Vabbè, ma quello è uno showcase, è normale.
Esatto, io penso sì, sia normale, non mi sento di criticare. Magari non ha creato delle grafiche ad hoc particolari, è un discorso che è valido, ma per fiere fatte apposta, secondo
me. Ho capito. Questo
appunto, uno showcase, e va bene così in questi casi. Anzi, ben venga chi già dispone di grafiche o comunque di banner.
Ci sta pure l'Indie Prize.
Eppure anche Casual Connect è uguale, no? Casual Connect lo paghi, e tolto l'Indie Prize lo pagheresti. Eppure lì non ti danno niente, quindi insomma. Beh, però c'hai le festicciole la sera.
Quello è il clou di ogni ritrovo, di ogni evento.
Sì.
Già. Va bene, dai. Ok, allora direi che con lo showcase dei giochi abbiamo finito, sono le 11:30, quindi adesso farei parlare, darei di nuovo la parola a Ivan per parlare del suo talk e poi fare un excursus sugli altri e poi chiudiamo, quindi già c'è tutta la scaletta, quindi vai Ivan, dici un po' il tuo talk che era sviluppare un'architettura, mannaggia sto Google Docs che si è piantato, data driven e Unity,
per fare il mini un approccio
semplice e light al game modding, dici Ivan.
Praticamente il talk era basato sul sistema di modding che c'è sotto Hard Times, sotto il videogioco, tempi duri.
Uh-huh.
E un sistema di modding basato sui dati, basato su file JSON, tutto incentrato intorno all'idea di creare uno strato di dati, tutto a partire dai file di testo che sono esterni, quindi la build del gioco, e che quindi possono essere modificati dagli utenti, possono essere aggiunti parti del gioco, livelli, insomma si può fare il modding in una certa misura. E niente, il talk parlava, era incentrato intorno a sta cosa, insomma magari affrontavo qualche aspetto un po' più tecnico della cosa, però almeno raccontavo questo sistema come è fatto, che è un sistema tutto basato sui dati e basato su questo approccio data driven, che praticamente consiste nel avere un'impostazione tale per cui attraverso la modifica solo dei dati, quindi solo dei dati contenuti nel JSON, tu puoi influenzare il funzionamento e la logica del gioco, del programma, nel nostro caso del gioco.
Uh-huh.
Quindi attraverso magari l'uso di entità che venivano descritte unicamente dai dati e che mediavano le interazioni fra il personaggio, le cose che c'hanno intorno, fra le statistiche del personaggio magari e tutto ciò con cui andava a interagire durante il gioco. E niente, questo era bene o male il contenuto del gioco, perché poi alla fine Hard Times è un gioco che è abbastanza basato sul modding, cioè alla fine ci ho investito parecchio in termini di lavoro e di impegno nello sviluppare un sistema di modding che fosse...
Quindi speri che una volta uscito magari venga un po' rimaneggiato, sì, certo, espanso...
Esatto, sì, quella sarebbe un grande motivo di soddisfazione. Sì, spero proprio quello.
Io ho una domanda riguardo al modding, perché andando sul sito del gioco, visto che tu utilizzi mod.io, giusto? Che mi sembra un progetto di IndieDB, che c'ero capitato per sbaglio qualche giorno fa, e oggi leggendo diciamo sul sito del tuo gioco, mi puoi parlare di cosa, no, certo, di cosa, sì, pratica di cosa si tratta e come mod.io aiuta gli utenti, immagino, a scoprire mod o a pubblicare mod. Mi puoi raccontare un po' il supporto che hai nel gioco e qual è il servizio che offrono praticamente?
Mod.io è, come detto prima, è fatta dalle stesse persone che gestivano gestiscono tuttora, però hanno fatto quest'altra startup, insomma, quest'altro progetto che praticamente è una piattaforma, una specie di, per intenderci, come il workshop di Steam, quindi una piattaforma, un repository di mod alla quale gli utenti possono accedere, che ti offre tutti gli strumenti per dire della moderazione, commenti, valutazioni dei mod, no? Questi strumenti così, e in più c'ha delle API, delle API RESTful che tu puoi integrare nel tuo gioco e quindi integrarlo direttamente all'interno della struttura del tuo gioco, quindi magari facendo il browsing dei mod direttamente nel gioco senza o caricando, per esempio gli utenti possono fare la subscription del mod e quindi scaricarlo automaticamente. Insomma, sono un po' gli stessi servizi che offre il workshop di Steam. Il vantaggio grande è che questo è platform agnostic, quindi tu, una volta che hai implementato questo, poi il tuo gioco, sia che lo abbiano preso da Steam o da GOG o da qualsiasi altro piattaforma, può comunque interagire con lo stesso.
C'è sempre accesso a questo database di mod. Però non dico, c'è sempre accesso a questo database di mod a prescindere dallo store che ti ha venduto il gioco, perché esatto, hai detto ma ti permette anche la monetizzazione o è solo come dicevi, come il workshop, quindi serve solo per distribuire?
Guarda, su questa cosa mi trovo impreparato, non so di... Allora, sicuramente loro stanno, la piattaforma è in fase di sviluppo adesso e stanno aggiungendo un sacco di feature. C'hanno un Discord su cui sono molto attivi, c'è proprio una community, sono molto attivi. Non so se hanno intenzione o
sono in procinto di implementare cose del genere, non lo so.
Va bene, comunque lo consigli come piattaforma nascente, soprattutto dico nel caso di un gioco simile al tuo dove c'è molta rigiocabilità ed è una simulazione aperta alle modifiche e alle sperimentazioni del giocatore, no?
Sì, io mi ci sono trovato bene per due motivi. Uno, perché la piattaforma è ancora piccola e quindi c'hai la possibilità di interagire facilmente con gli sviluppatori. E a me un paio di occasioni sono andato sul Discord e ho parlato direttamente con loro. L'unico problema è che sono australiani, quindi c'è un po' dei problemi di orari. E due, proprio perché c'hanno pochi giochi, c'è più visibilità, nel senso che comunque il gioco tuo si vede già in homepage. E poi la piattaforma è fatta bene, le API funzionano bene, loro sono cifrattivi nello sviluppo, implementano sempre funzioni nuove, mi piace come la stanno,
ottimo,
cresce.
Ok, va bene. Se hai qualcos'altro da aggiungere, sennò passiamo avanti.
No, siamo pure passati avanti, grazie.
Ok, quindi fate anche voi i vostri giochi moddabili con mod.io, come farà anche Angelo probabilmente, visto che l'ho visto che c'ha l'occhio furbetto su questo mod.io, vero Angelo?
Beh, io ho la curiosità, ovviamente, nuovi strumenti nelle mani dei game developers, no?
Ok, va bene, a questo punto lascio la parola a Giulio, perché è lui che si è preso tutti gli appunti su tutti i talk. Qua il prossimo che ci ho segnato è quello ormai famigerato di McAllister. Non so se volevi dire qualcosa, Giulio.
Sì, se ne può parlare, ma anche con gli ospiti, che mi sembra che entrambi abbiano... No, entrambi, tutti e tre quelli che sono rimasti erano lì, no?
Io sì.
Praticamente lui... Non lo conoscevo prima che iniziasse il talk, ma penso che sia una figura un po' nota, no? nel campo.
Io non lo conoscevo, ma non faccio testo perché magari sono un po' meno informato.
No, in effetti nemmeno io lo conoscevo. Poi dopo Codemotion ho cercato un po' e ho visto che ha scritto anche qualcosa su gamesindustry.biz. Però disse quando venne al... del workshop, l'area degli sviluppatori, è venuto a dire pure che aveva collaborato con la BBC, se non ricordo male. Per cui, insomma, probabilmente ha fatto questo il lavoro che fa come appunto prestazione di servizi che non un'azienda che è diventata famosa. Però non lo so, perché anch'io non lo conoscevo affatto.
Ma guarda, questa impressione...
Disse che c'aveva un'azienda che faceva questo tipo di consulenze, no?
Sì, ha detto pure che prende un progetto al mese fare gratuitamente, per cui se la gente vuole iscrivergli, lui ha uno slot libero ogni mese in cui prende il gioco... Fa una consulenza gratuita, poi se le vuoi applicare lo applichi, se non lo vuoi applicare non fa niente.
Questo mi fece pensare che fosse una persona nota, perché col tono con cui lo disse era quasi: beh, io faccio elemosina una volta al mese che aiuto un progetto piccolo, però uno al mese, mi raccomando, uno al mese. Disse esattamente questo, quindi
guarda,
non so come.
Anche a me fece la foto del progetto e ora avrà preso due like.
Scusa, mi sa che ti devi avvicinare un po' di più al microfono.
Mi devo avvicinare al microfono. Sentite meglio? Sentite meglio da così?
No, più che altro se stai lontano ogni tanto se ne va la voce.
Sì.
L'ultima frase.
Si può ripetere.
Dicevo che anche a me ha fatto una foto al progetto, ha detto adesso lo twitto, so pieno di follower, un po' tirata. E poi ha fatto tipo due like, no? Una cosa... miserabile.
Ok, quindi sono caduto nella trappola del...
No, non lo so, dai, non lo so, però un po' mi è sembrato, ma non è l'unico che lo fa. Magari è di ispirazione tedesca questo.
Ma sarà vero tutta sta roba o magari questo è uno che sta sempre presente dappertutto e poi alla fine pare che veramente, ma invece è solamente lui che è presenzialista?
Veramente... non sappiamo. Dai, non possiamo...
Andrea che gliel'hanno...
parlare così
di degli assenti
e poi non capisce, no? Quindi alla grande.
No, vabbè, non è uno sparlare, che ha lavorato in Electronic Arts e che ce l'hanno mandato da Electronic Arts, quindi
allora sì, è forte.
Non volevo dispiacervi, no, cosa...
Ma sicuramente è più capace di noi.
Questo magari sì.
Esatto, ok, mettiamoci, insomma, facciamo capire che anche noi non siamo al di sopra.
No, infatti, di che?
No,
infatti.
No, era per commentare, non era...
No, sì, no, no, vabbè.
Non era per vabbè, buttare... ci sta. Non era per buttare le dame su, su uno speaker, insomma. sul talk suo, appunto, ha parlato del suo lavoro, ovvero la UX research, ovvero non ho ancora ben capito la differenza tra qual era research e development, UX research e development. Vabbè, comunque all'inizio del talk cercò di fare una differenza tra questi due campi, ma come in tutte queste cose, diciamo, se non ci sei dentro è difficile capire la differenza, quindi non mi voglio esporre sulla questione. Però comunque ha presentato un suo recente lavoro di migliorie della user experience su un gioco che diciamo che era interessante perché appunto era un esempio pratico dell'applicazione dei suoi studi e del suo campo, però forse era un po' troppo specifico perché quello che ha spiegato penso poteva essere solo applicabile a quel gioco. Nel senso,
probabilmente ti fa capire più che altro che è difficile trovare un'informazione, probabilmente era proprio questa, chi lo sa, la cosa, nel senso che hai bisogno di qualche cosa di specifico per la cosa specifica che stai facendo, perché altrimenti non puoi risolvere il problema senza che qualcuno esterno venga sul tuo prodotto specificamente. Forse questo voleva dire, però non ne sono sicuro.
Sì, diciamo che l'impressione era quella che se non studi tanto, se non hai molta esperienza nel campo, è difficile fare le scelte corrette e sì. Soprattutto ha fatto capire che le scelte corrette non sono assolutamente corrette. Infatti per tutto il talk lui ha fatto domande, nel senso, quale preferite tra queste e quest'altro? Esatto. In vari casi, mi sembra due casi, il pubblico ha dato ragione alla versione che lui non aveva ancora toccato, quindi a quella prima, e quindi fa capire che non è una scienza precisa e
ma forse... Dottor... Ha più volte detto, non sono un designer, quindi quello che dico magari si basa su delle diverse assumptions, va, diciamo così. Quindi, sì. No, questo l'ha detto, cioè ti ricordi pure tu che l'ha detto questo fatto che non è un designer?
Sì, sì, ecco, perché okay. Appunto ho ritrovato gli appunti che quello che dicevo all'inizio, lui fece la differenza tra UX design e UX research.
Ok.
E lui è in UX research, ma penso che quello a cui ti riferivi tu era che lui non è un designer a livello proprio visivo, quindi poteva, nel senso, i consigli che dava lui erano per leggibilità e diciamo per interpretazione del gameplay in generale.
Questo va a distruggere il tuo gioco, non so problemi in poche parole.
Esatto, se poi è brutto a vedersi non okay. Mi interessa.
Vabbè.
Questo mi sembra che era il discorso di fondo.
Se non ricordo male, lui il mese prossimo segue i tempi di... Quindi ecco, per capire se è un chiacchierone oppure no, vedremo, no? Col gioco di Ivan.
Che fa?
Si è collato tempi duri, no? La user experience.
Io veramente gli ho scritto, però non mi ha risposto, quindi non... Ti ha detto a te.
Sì, a me ha detto così.
Magari si è confuso, sai come sono gli stranieri, no? Questi italiani tutti uguali, capito?
Sì, sì, ci scambiano, siamo tutti uguali.
Sì, no. Sì, sì, perfettamente uguali dopo tutto, che ci vuoi fare?
No, io gli avevo scritto però.
Vediamo, rimaniamo, tienici aggiornati.
Mi faccio sapere se mi risponde, mi fa una consulenza.
Va bene, io direi di andare col prossimo talk a questo punto.
Sì, e il primissimo talk del Codemotion sul game dev.
Ragazzi, non vi sento più.
Pronto? Ci senti?
Io sento, sì.
Allora... A spostare, ripostare. Ci senti?
Allora?
Pronto?
Pronto?
Mi sa che non ci sente.
Ragazzi, non vi sento più.
Allora, aspetta un secondo che gli scrivo in privato. Voi intanto continuate.
Sì, ok. Allora, stavo parlando del primo talk relativo al game dev nelle due giornate del Codemotion, che è quello tenuto da Steven Goodwin, che è un ragazzo, volevo dire, ma non è così tanto ragazzo, che comunque è un veterano nel settore, a detta sua, questo sto citando lui, quindi evito di fare ulteriori gaffe, e ha detto di aver lavorato su molteplici progetti, sia nello scope dell'indie, del AAA, su svariate piattaforme, e lui ha parlato della difficoltà intrinseca nello sviluppare videogiochi. E era un talk, diciamo, decisamente non targettato per gente che già sviluppa, perché la maggior parte delle cose che ha detto diciamo che anche se hai fatto una gem non c'è bisogno che te le venga a dire lui, perché ha fatto un come si dice, un overview di tutti gli step della produzione dei videogiochi. Cioè ha parlato del design, del game design, dell'arte, dell'audio, del coding e della scrittura. E, insomma, ha fatto un overview. E secondo me le lezioni più importanti che si potevano trarre dal talk erano, prima di tutto, che il polish è la cosa più importante nell'intera produzione, ma scusate i termini, ormai siamo fuori dalla fascia protetta, grazie al cazzo. E poi un'altra cosa interessante, che anche lì è abbastanza banalità, ma non molti la comprendono, secondo me, che il less is more, cioè meno ci mettete nel gioco, meglio è, campate felici, diciamo, ovvero non andare a ricercare la feature strana o la grafica troppo complessa, cioè mantenersi sul semplice, magari costruire e rifinire il prodotto a partire dall'inizio semplice e umile, diciamo. E che altro su di lui? Mi sa che non l'ha seguito nessuno qui, vero? A parte me.
Purtroppo no.
No.
A
parte
me. Era divertente vedere che nell'agenda del Code in Motion era segnato come livello di conoscenza advanced, quando di advanced aveva molto poco, però non lo so, magari era advanced per l'altra gente, non lo so. Comunque, aspetta, c'era una cosa interessante. Ah sì, una regola carina che ha detto sulla UI, che io non conoscevo, che magari qualcun altro conosce, che è chiamata la regola delle 3 R, che sono remove, relocate, represent. Cioè remove significa che se un elemento della UI non può essere rimosso, rimuovetelo. E relocate, se sta in mezzo, muovetelo via, se può essere mosso via, ovviamente. E represent è cercare di cambiare quello che lui ha chiamato visual mapping, ovvero magari l'esempio classico è la vita, no? Si può mettere il numeretto, si può mettere la barra, o si può mettere negli FPS tipo lo schermo che diventa più scuro. E appunto cambiare il visual mapping può aiutare molto in questo frangente. E boh, a parte questo, diciamo, di lui c'era poco da dire. E possiamo passare al prossimo, direi.
Sì, questo peccato che non c'è Giorgio, visto che si parla del suo linguaggio preferito.
Ah, sì, sì, il prossimo. No, Lua.
Ah, Lua, ok.
Prossimo si parla di Lua, un talk di Roberto De Ioris.
Ah, sì.
Che è insegnante all'Accademia Italiana di Videogiochi e lavoratore in una compagnia che non mi sono scritto, però ero me la mandate a buona questa cosa.
Sì, e sì, che ero
lui, diciamo che ha fatto questo talk su un plugin di Unreal Engine per abilitare lo scripting in Lua, appunto, dentro Unreal Engine. Era un talk molto tecnico, ha spiegato, diciamo,
plugin che, se non sbaglio, ha fatto lui.
Sì, tutto suo. Esatto, ha spiegato un suo plugin e appunto ha...
Si chiama MindDesk, la sua company, sì, credo.
E appunto è una roba che lui ha sviluppato prima per un progetto su cui era stato assegnato e poi ha continuato lo sviluppo in maniera open source, quindi si può trovare adesso su GitHub senza problemi. Sì, su Unreal Engine 4. E non ho mai usato Unreal io, però sembra molto fatto bene il plugin, perché può fare delle cose molto carine in real time, cioè tipo scripting real time, ma anche una buona interfaccia di debug, una buona integrazione col Blueprint e ovviamente anche col C++. Diciamo un bel progetto, e il talk era molto tecnico sul progetto, che quindi, diciamo, non essendoci lui a parlarne, non mi sento di dire altro, perché poi non sono un esperto né di Lua né di Unreal Engine, quindi mi sto zitto.
Così, amestizia.
E poi, diciamo, il talk dopo era forse il talk più seguito nell'area game dev, perché l'aura era strapiena, a malapena si respirava per quanto era piena, che era un talk intitolato Come funziona un emulatore.
Ah,
sì.
Era pieno di persone, perché secondo me ha attratto il pubblico non game dev, ovvero tutti quei sviluppatori presenti al Codemotion che hanno magari giocato su su piattaforme vecchie per, diciamo, nostalgia e interesse delle loro infanzie passate sono andate a vedere. E praticamente il talk era sul...
Di Marco Cuciniello.
Esatto, di Marco Cuciniello, che è uno sviluppatore presso B-Creative, che è una startup. Mm-hmm. Una startup che, sinceramente, vedendo il loro sito, penso faccia un po' di tutto. Queste startup molto 4.0, molto progressive, diciamo, quindi mm-hmm. comunque sviluppo, un sacco di sviluppo.
E... Sì, lui fa il Chief Technical Officer di questa, quindi credo che si occupi di metterli in pratica.
Sì, comunque sicuramente uno sviluppatore, non si vede lontano da un micchio.
In che senso, come si vedeva?
Ma sai, noi tutti sviluppatori abbiamo la postura dello sviluppatore, no? Un po' scoliotici, un po' di scifosi, sguardo quasi sempre in basso, no?
Tipo Fight Club.
Esatto, col gobbone da cammello, e vabbè, siamo così.
Ragazzi, mi raccomando, ogni 4 ore, mezz'ora di stretching, sempre.
Magari.
Ma quindi ora c'è pausa stretching? Interrompiamo il podcast. No,
quando finisce il podcast, tutti a fare calisthenics.
Molto bene. E lui ha parlato di, appunto, come si fa un emulatore, che è un titolo molto figo, ma diciamo nel succo del discorso, ovviamente per mancanza di tempo, era un'introduzione all'argomento. Ha esposto una sua implementazione scusate l'ignoranza, qual è il processore dietro Space Invaders? Qualcosa con un 8 dentro?
Un 8088.
Sì, 8086?
Forse uno Z80, come dice Angelo, però comunque, se qualcuno fa il favore di andarlo a vedere su...
Sì, ci sto guardando adesso.
8080, ok.
8080.
Un 8080. Ok, quindi ha parlato di come emulare un 8080 in Python, quindi un bellissimo array. Esatto, un bellissimo array, quelli non tipati di Python, dove ogni cella dell'array era un byte della memoria effettiva.
Madonna mia.
Esatto, madonna mia.
Però è impressionante sta roba, che una roba che un chip oggi può essere emulato con un linguaggio come il Python.
No, ma poi tra l'altro, se tu vedi chi lavora con Python tutti i giorni, riesce a fare... Tu lavori con Python tutti i giorni?
Sì, più o meno.
Ah, ottimo. Allora ti consiglio di fare una cosa, perché se ti piacciono questo tipo di cose. Ogni dicembre c'è una specie di challenge per sviluppatori, cross platform, cioè nel senso tutti i linguaggi possono fare questa cosa. Si chiama Advent of Code.
Ok.
È presente il calendario dell'avvento con i cioccolatini? Sì, certo. Anziché i cioccolatini ci sono dei snippet di codice, cioè delle challenge di codice da... E ovviamente puoi usare il linguaggio che vuoi, ma se vedi la gente che risolve questi problemi con Python, vedi che fa 2 righe, come Python insegna, come ti permette di fare, e ti fa delle cose che tu magari con un altro linguaggio ci metti, che ne so, 20-30 righe.
Sì, perché con i costruttivi funzionali, la filosofia del batteries included.
E infatti fa impressione, perché dici, io non imparerò mai se guardo loro.
No.
Però è interessante che ovviamente ci fai.
Ragazzi, buttate Rust, buttate Go, tutti su Python.
No, beh, questo sì. Non sono in grado di fare questo.
Se volete attendere 20 minuti per un sorting di una lista, andate su Python.
Però vedi, è veramente, cioè, ti fa veramente pensare il fatto che per il sorting di una lista 20 minuti, però poi riesci a emulare, immagino in tempo reale, un chip.
Beh, però Python c'ha anche gli heap. E quindi puoi risolvere con vabbè, questo poi si entra più.
Sì, però se poi
imparare, ciò le sto dicendo adesso.
Se poi scrivi Python come stai a scrivere C, è meglio che scrivi C direttamente, no?
questo è probabile.
Comunque, sì, lui, ritornando al talk, ha emulato l'architettura tramite Python, e quindi la memoria degli 8 KB come un bellissimo array non tipato Python, e le 40 istruzioni del processore messe dentro un enorme switch case.
Ah, ok.
Quindi molto semplice, ha fatto vedere questa architettura molto semplice, ha parlato diciamo poco, secondo me, per i 40 minuti, perché Non so come l'abbia spesi, in realtà, però sono volati, devo dire che sono veramente volati quei 40 minuti. E poi ha fatto vedere il risultato finale con Pong, che andava. E sì, aveva detto che per il buffer video avevo usato una cosa chiamata Pixels, credo. Comunque una libreria di Python che fa esattamente il disegno. Ecco, mi confermano in chat che è così. Che è una libreria grafica molto essenziale, perché gli dici dammi un buffer 120x120 monocromatico e tu puoi riempire i pixel direttamente.
Ah, okay.
Roba molto semplice. E che altro? Passiamo, mi sa, al prossimo.
Sì, sì,
è tedesco, quindi sarà Mark Potocnik. Devi scatarrare. Questo tizio, al talk eravamo io, lui, gli assistenti in aula, i tizi audio-video e due ragazzi random, perché diciamo che il talk era completamente fuori dallo scope del Codemotion, secondo me, perché lui è negli effetti speciali, quindi nell'intrattenimento cinema e serie TV, ha uno studio in Germania, a Düsseldorf, e è uno studio composto da pure lì, da sé e se stesso, e lui fa appunto effetti speciali da una vita, e ha presentato qui al Codemotion un metodo per fare appunto landscaping procedurale con Cinema 4D. Per chi non lo sapesse, Cinema 4D è una suite d'animazione e modellazione 3D. Nata su Amiga, madonna, orgoglio Amiga qui, E diciamo che è un concorrente di Blender, di Maya, di 3D Studio Max, questa fascia di prodotti. E è un talk che è stato anche al SIGGRAPH di Vancouver di quest'anno, anche qui, per chi non lo sapesse, andatevi a fustigare. Comunque il SIGGRAPH è la conferenza di computer grafica più grossa al mondo, americana.
Ma non sarà mai come il Bitmovie.
No, sì, non sarà mai, non sarà mai quanto anche lo svilupparti a Bologna, giustamente, cioè, però lì stiamo parlando di altri livelli, no? È inutile proprio competere, direi, no? E comunque un talk molto interessante, si vedeva che era molto, molto ben strutturato, lui un ottimo carisma, un po' tedesco ovviamente, quindi un po' freddo, però comunque... È andato bene, ha spiegato delle cose che secondo me chi non ha mai aperto cinema o diciamo un programma di modellazione 3D l'avrà trovate sicuramente noiose, però comunque diciamo la gente un po' più interessata secondo me poteva trarre molto vantaggio. Certo, è specifico di Cinema 4D perché il suo metodo diciamo può essere utilizzato su altre piattaforme, ma con estrema difficoltà, perché si basa tutto su un mixaggio molto intelligente di vari pattern di noise, quindi usando noise tipo Voronoi, Perlin, diciamo i classici, ma anche cose miste che ha solo cinema, riusciva a fare delle cose molto interessanti, molto interessanti. E mi è quasi dispiaciuto per lui, perché il proiettore gli funzionava male, non sapevano che fare, però... stavo quasi perdendo le staffe, lo vedevo lì nel suo animo tedesco.
Quando la Germania si incazza.
Esatto, lo vedevo nel guizzo tedesco, nel profondo del cuore. E sì, però comunque è un tipo simpatico. E poi l'ultimo talk io non l'ho seguito perché ero imbottigliato nel traffico, perché mi ero scordato della bellezza del traffico romano, che era dato da Alessandro Sima, uno sviluppatore presso Crytek, quindi che lavora sul CryEngine. Però avevo degli infiltrati dentro che mi hanno fatto un riassuntino molto veloce di quello che è accaduto, e praticamente anche qui era un overview del CryEngine, cioè le feature, il modello nuovo di shading, mi sembra, del CryEngine. E mi sembra abbia chiuso con, però qui alzo le mani perché non ero presente, con una richiesta per giovinastri che sappiano il C++, perché loro stanno cercando appunto gente anche con poca esperienza nell'engine development, perché se ne trovano pochi e pochi di quei pochi, molti di meno vogliono andare a lavorare per Crytek, quindi stanno in ricerca, quindi se sapete il C++ andate in Crytek.
Ok, ma Crytek, cioè cioè da quello che avevo capito stava abbastanza in cattive acque, o si sta riprendendo?
Ah, io non ti so dire decisamente su questo punto di vista, però se stanno cercando giovani, diciamo la chiusura non è imminente, no?
Cioè, ero rimasto che non pagavano stipendi e roba del genere.
Oddio, spero che non è per questo che cerchino giovani, no?
A volte purtroppo mi sa che è un hack abbastanza usato, licenzi quelli che vogliono stipendio e assumi quelli che magari prendono un po' di meno. Comunque vabbè, forza Crytek e niente, questo era l'ultimo talk, quindi siamo a mezzanotte, io direi per chiudere facciamo un giro, ci ha fatto una domanda, com'è che si chiama? Ecco, Jomar ci ha fatto una domanda, i pro e i contro di CodeMotion, io direi di fare un giro così molto velocemente con quelli che sono rimasti, quindi Ivan, pro e contro, molto brevemente.
Ma che dire, io in realtà sono molto affezionato a CodeMotion, una manifestazione alla quale mi sono sempre trovato molto bene, mi sono sempre divertito. Forse è la manifestazione, cioè forse qualcuno, CodeMotion è una manifestazione votata soprattutto al mondo IT, quella dei videogiochi è un'area piccola che è un po' marginale rispetto alla totalità dell'evento, però comunque sempre, a me piace molto. Quindi,
comunque diciamo che nell'area romana forse ritrovo, oltre alla Global Game Jam, ritrovo maggiore senza, per i developer, i game dev.
Sì, è vero, è così.
Quindi comunque, alla fine se uno si trova là.
E comunque alla fine sì, un momento in cui ci si ritrova anche con le persone, cioè io cioè, alla fine sono molto positivo, sono molto affezionato.
Ok, Diego, pro e contro?
Mi accodo a Ivan perché insomma anch'io sono piuttosto affezionato a questo evento e lo considero come un momento in cui ci troviamo sempre tra sviluppatori, un po' come la Global Game Jam. Sì, sicuramente è un evento IT principalmente, quindi è anche giusto che la nostra presenza non sia completamente centrale nel corso dell'evento. Non lo so, io non ho nulla in particolare da dire, se non il fatto che appunto ti permette di andare a un Casual Connect che...
Esatto, l'Indie Prize alla fine comunque
è un appuntamento importante, anche per noi è stato cruciale. Quindi io mi sento più di sottolineare quello per quanto riguarda l'area game dev piuttosto che dire che magari non è centrale all'interno di quell'evento.
Perché è fisiologico, è naturale che sia quella la sua natura.
Esatto.
Infatti pure per me penso siano più o meno questi i sentimenti, perché stando in quella specifica area del... Non so neanche dirti, cioè magari la mia esperienza potrebbe essere diversa da quella di uno che invece è andato lì perché deve fare deve aggiornarsi su determinate cose, per cui è veramente, dal mio punto di vista è comunque è sia un ritrovo sia un appunto un'opportunità per mettersi in gioco e stare e far vedere le proprie cose ad altri che altrimenti non avresti la stessa opportunità di fare. Quindi
Io sul lato game dev non ho nient'altro da aggiungere, però devo dire che fuori da quello il CodeMotion è molto figo perché ha molti talk interessanti. A me piacciono soprattutto quelli motivazionali, perché magari di roba come full stack development magari non mi interessa, però ci sono molti talk interessanti motivazionali. Per esempio io tra una pausa e l'altra sono riuscito a seguire uno di un manager di Google Italia che spiegava appunto come approcciarsi al team leading, anzi al team management, ed era molto interessante perché sono questi talk che profumano molto di internazionale, sono molto belli. E quindi se sei una persona che appunto si fa magari videogiochi per hobby, CodeMotion è sicuramente interessante perché appunto i talk sono fighi e se si sta cercando lavoro fuori dal game dev le opportunità sono tante, quindi è decisamente una bella conferenza, non c'è che dire, soprattutto si sta evolvendo molto. Io
considera l'Indie Prize ha lanciato giochi delle software house romane, l'ha lanciati parecchi, ha lanciato Kunoga, The Exorcist, Yonder pure con Circolo Sumo, Red Drop, cioè alla fine è stato un motore importante per tante persone che hanno giocato parecchio insomma dall'opportunità, cioè da quel punto di vista secondo me è importante, nel senso per quello che ha mosso all'interno
senza contare che a Roma è l'unico evento che te la dà una cosa del genere. cioè soltanto a Roma ce l'abbiamo, non so se abbiamo altri eventi, no, che ti permettono di fare queste cose, di andare fino dov'è che hai vinto tu quest'anno?
A Istanbul.
Che comunque ti fanno andare ai vari Casual Connect, penso che sia giusto il Codemotion per noi.
Ma offre un sacco di opportunità a tutti, quindi diciamo una buona conferenza. Se si capita a Roma durante il periodo del Codemotion, vale sicuramente la pena andarci.
Sì.
Ok, va bene. E nel frattempo c'è Andrea Ferlito che stava in chat, ha detto se poteva salire a dire due parole finali. Andrea Ferlito, ricordiamo, l'organizzatore di Codemotion, quindi ciao Andrea.
Ciao ragazzi, buonasera, mi sentite?
Oh, ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Vi prendo sul sonno così non mi potete rispondere.
Infatti. No, intanto vabbè. Grazie che ci hai fatto entrare Giulio super gratis, super mangiato e spesato.
No, mi farebbe piacere magari incontrarvi in conferenza qualche volta a Roma o Milano. Datemi un segnale così magari ci incontriamo di persona. No?
Il game loop segnale. Dai, magari organizzeremo. Comunque, sì,
quando siete lì così
ci facciamo con qualche cena elegante tutti insieme. No, dici Andrea, facci.
No, ma in realtà mi sono seguito quasi tutto il podcast e quindi ho detto vabbè, se volete chiedermi qualcosa, magari volevate qualche commento direttamente da me. Innanzitutto volevo precisare che io non sono l'organizzatore del Codemotion, ma sono il direttore tecnico, e quindi Codemotion è un'azienda che fa tante cose, tra cui tante conferenze in Europa, quindi a Roma, a Milano e in tutte le altre città. Per esempio oggi,
però è nata a Roma,
assolutamente sì, questa è una cosa bellissima, tra l'altro è nata a Roma, e quando ci presentiamo molti pensano che siamo una branch italiana di un'azienda internazionale. Questa cosa che poi ci fa un sacco ridere, però veniamo percepiti così. No, dicevo, non sono l'organizzatore, perché Codemotion conferenza viene organizzata da tante persone, e quindi faccio il direttore tecnico, il CTO, e poi mi occupo dei contenuti della parte game dev, quindi di selezionare un po' i talk e di organizzare l'area espositiva. Quindi questo faccio io. E ovviamente poi a Roma organizzo anche la Global Game Jam, che è un po' la fucina di... cioè sono contento che diventi la fucina di questi titoli. Che poi...
anche i due eventi.
Sì, ma poi alla fine sono
scusa, ti puoi allontanare un pochino dal microfono, perché sì, si sente proprio tutte le P no. E le P.
Va meglio ora?
Sì, vai.
Ok, perfetto. Sì, nel senso, essendo io, diciamo, il curatore dei contenuti di tutte e due le cose, la Global Game Jam in realtà la organizzo in prima persona, alla fine sì, possiamo dire che gli eventi sono imparentati. E già per aggiungere un altro elemento, sono 3 anni che organizzo anche un altro piccolo evento relativo al game dev, più sul retro computing, retro gaming, che si chiama Once Upon a Sprite. Non so se qualcuno di voi l'ha
mai sentito.
E quindi ecco, siamo tutti è tutta la stessa famiglia, insomma. E quindi un po' per mettere l'accento su quello che faccio io come Codemotion e come Andrea per quanto riguarda il game dev. E poi grazie alla Global Game Jam a Roma abbiamo costituito una community, e quindi anche lì ci incontriamo con dei meetup una volta ogni 2 o 3 mesi, insomma, quando è possibile. E per chiudere, che vi posso dire, è ovvio, l'avete già detto voi, Codemotion come conferenza è una conferenza orizzontale, quindi ci sono tante track. E game dev è stata una track che ho voluto ovviamente io dal primo anno di Codemotion, quindi da 9 anni, e quindi c'è sempre stata, è una parte fondamentale secondo me dell'IT, è una diciamo, il game dev è una delle cose più complesse che si possono fare con l'informatica, sì. Non solo a livello di codice, ma anche perché poi, come sapete benissimo, insomma, inutile ve lo sto a ripetere, diciamo è una miscela di tante competenze verticali. Per me è una cosa molto interessante, e il fatto che sia ben percepita anche dal resto del pubblico di Codemotion è interessante. Continuo a mantenerla all'interno di Codemotion come track, perché come anche avete detto voi, ci sono alcuni talk che diventano di interesse anche per dei programmatori che non sono propriamente game dev. E per quanto riguarda l'area espositiva, invece diciamo gli espositori hanno la possibilità di incontrare degli utenti, perché poi banalmente nell'area espositiva, l'utilità dell'area espositiva è quella di ricevere feedback da chi viene a giocare ai propri giochi, o anche di trovare degli utenti, e sono, diciamo, fondamentalmente chi viene a Codemotion non sono le solite persone che si trovano in tutti gli eventi game dev italiani.
Uh-huh.
E siccome poi diciamo tutti i programmatori sono giocatori, o tutti i programmatori hanno sempre sognato di fare il proprio videogioco, diciamo hanno una particolare attenzione anche nel dare feedback, ma questo te lo possono dire banalmente gli altri ragazzi che frequentano sempre l'area espositiva. E quindi questo, così, tanto per contestualizzare cos'è Codemotion e cosa c'entra Codemotion con il game dev. Uh-huh. Ovviamente il mio sogno segreto è quello di riuscire a fare una conferenza verticale totalmente game dev. Speriamo nel prossimo futuro di riuscirci.
Ho capito. Senti, intanto grazie per questo intervento.
Grazie a voi della possibilità.
Ma figurati. Io ti volevo fare solo questa domanda, visto che tu comunque appunto lavori nell'organizzazione, però insomma sei coinvolto nell'organizzazione di questo evento, anche della Global Game Jam a Roma. A me personalmente è rimasta questa impressione che in Italia in generale i vari gruppi di developer sono un po' localizzati, un po' anche un po' chiusi forse, ci sono quelli di Roma, quelli di Milano, e in particolar modo per la Global Game Jam, tra l'altro, che ci sia anche un po' di rivalità tra le varie realtà. E tu come la vedi? È possibile unire l'Italia, fare l'Italia e fare gli italiani del game dev?
Allora, questo è un vecchio tema che ci portiamo avanti. Praticamente io ho cominciato a seguire lo sviluppo indie
anche
in Italia.
Anche qui, tra l'altro, tu appunto fai sia Roma sia Milano, quindi sei un po' internazionale, tra virgolette, da questo punto di vista.
Sì, no, se rimaniamo a parlare dell'Italia, certo. No, ma questo è un tema che io sento molto e che c'è sempre stato, e sin dai tempi in cui ho cominciato a seguire un po' lo sviluppo indie in Italia, che sono 9 anni fa, con Indie Vault, quindi andavo a tutte le manifestazioni, a tutti gli eventi che c'erano, e sì, c'è sempre stato un po' di, più che altro un po'. Ma non sono tanto gli sviluppatori, secondo me, perché devo dire che alla fine alla Global Game Jam a Roma riusciamo ad avere sviluppatori che vengono un po' da tutte le parti d'Italia. Poi, secondo me, se vogliamo continuare a parlare della Global Game Jam, è bello che ce ne siano tante in Italia, anche perché non è detto che tutti possano spostarsi facilmente, e quindi avere tante realtà, secondo me, e che crescono di anno in anno, è molto bello, perché fa bene all'ecosistema. Sistema. E sarebbe carino riuscire a fare qualcosa tutti insieme, e più che altro per fare qualcosa di più grande. E guarda, da parte mia io ci provo spesso, qualche volta non ci si riesce a fasare con gli altri, però per me, cioè, io ci sto sempre su questo punto.
Okay,
però guarda, non so, non credo siano gli sviluppatori, però
quindi stiamo mandando un messaggio, diciamo, come si dice in gergo, parlare a suocera perché nuora intenda. Quindi intendete quello che bisogna intendere. Ovviamente io mi dissocio completamente, ognuno parla per sé, noi siamo amici di tutti. Ah,
sì,
venite tutti da noi. No, scherzavo. Comunque sì, insomma, poi vabbè, non era giusto per...
Non so se tu ti stavi riferendo a qualche cosa in particolare.
No, però, diciamo, come niente in particolare, più che altro un tema che anch'io...
Sì, come atteggiamento non ti posso dire che ogni tanto si trova, però si vede anche.
No, più che altro è che quando, per esempio, appunto c'è la Global Game Jam, vedo che c'è il gruppo di Roma che è super attivo, però è molto chiuso in se stesso. Il gruppo di Milano, idem, super attivo, molto chiuso in se stesso. E boh, vabbè, poi la Global Game Jam è fatta anche dei vari chapter che ognuno fa storia a sé, però insomma è un po'. Manca un po' un momento di sintesi, di riunione, di panoramiche su tutte le realtà. Che forse con Indie Vault stavamo provando a cominciare a fare, però poi Indie Vault a un certo punto ha chiuso. Insomma, sarebbe bello se ci fosse un po' più di comunicazione, anche senza tirare in ballo rivalità, antipatie, che quelle ovviamente, essendo persone, esseri umani, ci possono sempre stare, però sarebbe bello se si riuscisse a essere un po' più, ad avere uno sguardo più panoramico su tutta la realtà italiana e non magari non solamente su niente, scusate, ma non ho scritto una cosa in privato. Va bene, no, dai,
aspetta, scusami, ti posso chiedere l'ultimissima, aiutami, certo, a capire, certo. No, mi hai detto, vedi, il gruppo, cioè quando c'è la Global Game Jam il gruppo di Roma chiuso, in che senso? Però se me lo spieghi così.
No, nel senso che comunque sia ma non solamente il gruppo di Roma, nel senso che comunque si è tutti molto concentrati sulla propria sede, sulla propria realtà, e c'è poco, ci si guarda poco, almeno per quello che ho percepito io, poi magari un'impressione mia e basta.
Tu dici durante, proprio durante lo svolgimento della jam?
Durante, anche dopo, prima, cioè mi sembra che ci siano gruppi molto affiatati, ma anche forse un po' chiusi in se stessi.
Per quanto riguarda il prima, in realtà, cioè io c'ho il canale che utilizzo, si chiama Gruppo Game Jam Roma storicamente, però ci stanno tutti dentro, e quando ci sono le iscrizioni le pubblico lì sopra, quindi chiunque può venire. Durante la jam, non so se tu hai mai partecipato, è un delirio, per cui non c'è proprio tempo. A volte ci abbiamo provato con gli altri, proviamo a fare.
No, no, ma durante capisco.
È un delirio, delirio pazzesco. Poi, boh, non lo so. Però no, a livello di jam, adesso ci sono rivalità, questo non, cioè da parte mia non c'è rivalità nessuno. Poi se qualcuno ce l'ha con noi, non lo so, però la jam è anche un po', è giusto che sia, come dire, una cosa relativa alla sede. Poi se vogliono venire persone da qualunque parte del mondo, sono assolutamente ben accette. E sulle altre sedi, secondo me, fare qualcosa insieme durante la jam è proprio impossibile.
No, no, ma vabbè, poi io ho usato la Global Game Jam come esempio, nel senso che poi magari il gruppo si forma durante la Global Game Jam, però poi si continua a frequentare anche al di là, e continua comunque a essere un po' chiuso e focalizzato solo su un territorio. Poi vabbè, insomma, mi sono infilato in un cul-de-sac da cui uscirò dicendo,
però è interessante, cioè, ci lavoro sopra. Mi interessa.
Ma se posso dire una cosa, secondo me Bruno percepisce molto quella che secondo me è tanto abitudinarietà, cioè una volta che uno magari va la prima volta a una jam in una sede, conosce un po' le persone di quella sede lì, che probabilmente sono persone che abitano nelle vicinanze o che hanno conoscenze, e magari se si trova bene l'anno dopo, invece che provare un'altra sede, torna lì, e siccome i posti alla fine sono limitati per questioni spaziali, proprio finisce che si fa come nei posti in vacanza, tipo
bellissimo.
Spaziale. Tu vai in Trentino Alto Adige nell'albergo magari del paesino X e alle prenotazioni da qui a 10 anni, perché ci sono i milanesi che si sono trovati bene, si sono iscritti per 10 anni. Alla Global Game Jam magari succede lo stesso, ad esempio quella, la tua a Roma, ha esaurito i biglietti dopo tipo un'ora, non so, cosa del genere.
Guarda, noi, allora io lo faccio a numero chiuso perché per due motivi. Uno, perché secondo me la jam è bella per come piace a me e per come, insomma, la nostra esperienza è gestibile, è carina, è vivibile e c'ha un senso fino a un massimo di 120 persone e quindi poi anche le location sono tarate per quel numero di persone, sono questi i motivi, e quindi io utilizzo questa cosa cioè sono 120 biglietti a botta e sì, devo dire che vanno via istantaneamente, però cioè, non la vedo come una cosa di chiusura, questa è proprio...
No, sì, appunto, non è una chiusura nel senso...
E poi non è che
le persone decidono di chiudersi, però quando è una cosa un po' intrinseca di una community che poi va a saturare uno spazio e lo spazio poi è chiuso perché non si riesce più ad entrare, no? Non è una questione di volontà degli stessi, ma arriva dallo spazio proprio.
Ok, ho capito.
Va bene, comunque niente, a questo punto direi che possiamo avviarci verso la chiusura. Grazie Andrea per...
Sì, grazie a voi dell'ospitalità.
Ma figurati di nuovo, grazie per questa sorpresa finale. linea, e grazie a Ivan che è rimasto con noi fino a questo momento, con il suo Hard Times, i tempi duri come quelli del podcast che finiscono a mezzanotte e mezza. Grazie a Diego.
Daniele. Grazie a voi.
Diego. Sì, sì, sì. Ho imparato i nomi alla fine.
Grande.
Che è rimasto con noi, The Exorcists. Grazie a Christopher, anche
grazie a lui
è rimasto fino all'ultimo. Grazie anche a chi si è andato prima, quindi Fabrizio con CB Free, Simone Pasquale con Under, Giorgio Pomettini con Tumblr. E poi vabbè, Okunoka sempre, ricordiamolo, detto tutti sì. Niente, questa è stata la puntata numero 25 del podcast di Gameloop. Mi raccomando, seguiteci sempre, metteteci mi piace, spolliciate, lasciate un commento, fate i bravi. E che volevo dire più? Rimanete sintonizzati, perché per le prossime puntate stiamo preparando grandi sorprese, vero Angelo?
Sempre a preparare sorprese, quindi
grandi
seguiteci sorpresone sempre.
Che potrebbero avere a che fare con una palla a quadretti che zompa a destra e a sinistra, vero?
Un uovo a quadretti, perché tra poco è Pasqua.
No, è rovinato tutta l'immagine. Vabbè, ma ci sarà, capirà, insomma. Noi ci proviamo. Vi faremo sapere.
Ci proviamo sempre. Ricordate che Amiga è l'anagramma di magia. E quindi 68.000 sempre nel cuore.
Sempre nel cuore. Certo.
Salutiamo tutti quanti. Fate tutti quanti ciao, ciao.
Ciao.
Iscrivetevi su Spotify, che poi venite a chiedere, ma c'è anche su Spotify? Sì, c'è anche su Spotify Game Loop, cercate Game Loop Spotify, lo trovate. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.
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 Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.